Buonasera a tutti, iniziamo. Abbiamo fatto prima un appello non ufficiale ma virtuale per capire le presenze, allora possiamo iniziare. Magari partiamo con l'appello. Un attimo che vediamo. Ok. Va bene, ho una segnalazione, così rimane a tutti, di un consigliere, la consigliera Songini, che non ha ricevuto il link. E adesso verifichiamo, perché l'abbiamo mandato due volte, comunque con lei è collegata e anche chi faceva fatica a collegarsi, che la consigliera Guggiatti, l'abbiamo rimandato, ma ha un problema di connessione, adesso provava a spostarsi e poi si collegava al consiglio. Quindi poi verifichiamo se i link sono stati mandati a tutti e eventualmente verifichiamo. Quindi partiamo con l'appello. Biasini presente. Maspero. Non ti sento, vedo che.
Presente, prova.
Perfetto, adesso ti ho sentito, grazie. Gianmanco.
Presente.
Maspes.
Presente.
Parolo. Parolo.
Presente.
Magri.
Presente.
Mariconda.
Presente.
Di Zino.
Presente.
Rebai.
Presente.
Pettinelli.
Presente.
Testini.
Presente.
Peraldo.
Presente.
Motta.
Presente.
Della Cagnoletta.
Presente.
Tarabini.
Presente.
Sindaco Scaramellini.
Presente.
Cotelli.
Presente.
Iannotti.
Presente.
Massimilla.
Presente.
Palotti.
Presente.
Benini.
Presente.
Polpatti.
Presente.
Longini.
Presente.
Perfetto. Sergio Zoia.
Presente.
Rota.
Presente.
Cattaneo.
Presente.
Del Marco.
Presente.
Angelinis.
Presente.
Baristo.
Presente.
Zambon.
Presente.
E Zoe Andrea.
Presente.
Adesso verifico se è entrata magari. Quindi siamo 31 presenti, sono assenti la consigliera Bianchini, che ha avvisato che rientrava un po' più tardi, e la Guggiatti, che sta cercando una connessione per potersi collegare. Gli assessori dovrebbe essere presente, dovrebbero essere tutti presenti, manca l'assessore Massera. Io passerei a questo punto all'ordine del giorno. Io ho solo una comunicazione proprio legata anche all'assenza dell'assessore Massera, e per conto di tutto il consiglio vorrei porgere all'assessore condoglianze, perché nei giorni scorsi a lui e alla famiglia, perché nei giorni scorsi è venuta a mancare la suocera. Quindi colgo l'occasione del consiglio per porgere da parte di tutti le condoglianze all'assessore e alla sua famiglia. Io non so se il sindaco ha delle comunicazioni, lascio la parola al sindaco, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti.
Ho una comunicazione veloce, la solita, per fare il punto della situazione dei dati Covid nella città di Sondrio. I dati sono aggiornati a ieri sera con l'ultimo invio di ATS. Attualmente abbiamo 68 cittadini positivi a Sondrio città, dei quali 5 sono ricoverati in ospedale. Purtroppo il numero dei decessi di questa seconda ondata adesso è a 17 concittadini. I contatti di caso attualmente attivi sono 59. L'incidenza per abitante dei casi nella città di Sondrio è relativamente bassa, siamo il capoluogo di mandamento con l'incidenza più bassa in rapporto al numero di abitanti, e questo è comunque un buon segno. Concludo dandovi un'idea velocissima con 4 dati di quello che è accaduto nel 2021, dell'andamento dei contagi. Il 2 di gennaio del 2021 avevamo a Sondrio 166 casi positivi. Siamo progressivamente scesi per toccare il punto più basso il 25 di febbraio con 40 casi. Poi abbiamo ricominciato una lenta risalita, siamo arrivati il 18 di marzo a 75 casi e ieri sera eravamo a 68. È da una settimana circa che i casi non sono più saliti e addirittura stanno lievemente scendendo, quindi questa è la situazione. Grazie.
Grazie Sindaco, nel frattempo ci ha raggiunto anche il consigliere Bianchini, per così rimane a verbale. Passiamo al punto 2, mozione del consigliere Pallotti avente ad oggetto Sondrio, la città delle fontane. Lascio la parola al proponente. Prego consigliere Pallotti.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Questa mozione che sicuramente avrete visto, la illustro brevemente, e breve anche la presentazione che era stata portata. La mozione è una proposta che lascia anche molta libertà dal punto di vista dei tempi di attuazione, come si legge negli impegna, per cui è una intenzione che si chiede di condividere e di portare avanti, di avviare l'ho chiamato censimento, una catalogazione di tutte le fontane che sono presenti nel comune di Sondrio, sia la parte bassa che anche le nostre frazioni. Lo scopo, come si può aver letto nelle premesse, è che questa potrebbe essere diventare una risorsa aggiuntiva anche in vista di alcune promozioni che potrebbero essere fatte della nostra città. Di fatto credo che forse è sottovalutata questa ricchezza, perché non è stata forse finora considerata a sufficienza, ma noi abbiamo delle fontane storiche molto, molto belle, dei lavatoi anche, che hanno rappresentato anche una parte della nostra storia. Abbiamo anche un gruppo di fontane più recenti, moderne, che hanno scopo decorativo e di abbellimento della città. E abbiamo anche numerose fontane per acqua potabile, per bere. Si sono aggiunti anche i punti molto recentemente, i punti di prelievo dell'acqua naturizzata. Io credo che la nostra città, rispetto a molte altre realtà, ha una ricchezza superiore che forse non è stata ancora messa in luce. E quindi con questa mia proposta è quella di con un impegno anche, credo, economico, che è tutto da valutare in base anche al tipo di valorizzazione che poi se ne potrà o vorrà fare, con un costo che potrebbe anche partire con bassi impatti, anche magari cercando, se non si ritiene di fare proprio uno studio così su incarico a qualche studio, o farlo se gli uffici nostri non sono nelle condizioni di portare avanti un censimento in toto, si può anche pensare di coinvolgere nel tempo, quando si vorrà avviare, qualche cittadino o qualche gruppo che voglia così portare avanti questo progetto, collaborare. Di fatto è una valorizzazione culturale e turistica della nostra città che potrebbe interessare anche a varie persone, collaborare nel censire, nel recensire, nel descrivere i vari fontanili, le storie delle varie fontane, il tutto per arrivare appunto magari fra molto tempo, non lo so, comunque a integrare, una volta che si fosse realizzata questa mappatura, questo censimento, poi naturalmente sfruttare i canali più già alla nostra portata, che sono il nostro sito comunale o magari come il terzo punto posto, è quello magari di implementare il sito Visita Sondrio, che già contiene dei circuiti a piedi o in bike, che potrebbero essere utilizzati questi circuiti per visitare dei percorsi a tema di fontane, e quindi la proposta è di questo genere. La valenza non è credo solo turistica, ma anche per la nostra cittadinanza, perché credo che anche molti cittadini di Sondrio a volte non ci hanno pensato, forse non si rendono conto, magari non hanno mai notato, non conoscono questa ricchezza che abbiamo, così come tante altre che pian piano stiamo cercando di valorizzare e che possono così aiutare la nostra città e i nostri cittadini a vivere meglio anche la nostra città. Credo che i punti proposti possano essere, pur essendo abbastanza larghi, come detto in premessa, possano essere anche eventualmente riformulati se ci fossero altre proposte o integrazioni che da parte di altri consiglieri possono essere avanzate. Grazie.
Grazie consigliere, nel frattempo è arrivata la consigliere Guzzatti, che è qui in presenza in comune, perché non riusciva a avere una connessione decente per potersi collegare, quindi per il verbale ha raggiunto la sede del comune. Ha chiesto la parola il consigliere Motta, prego.
Grazie presidente, un intervento brevissimo sulla mozione presentata dal consigliere Palotti. Innanzitutto nel suo primo impegno chiede di fare un censimento delle fontane della città. Bene, a me risulta che il censimento c'è già, ce l'ho qua con me, è anche fatto piuttosto bene, è completo, c'è una mappa numerata con una relativa leggenda che specifica l'ubicazione, la tipologia dell'area presso cui è ubicata la fontana, la tipologia della fontana stessa. Può essere di tre tipi, ci sono quelle tipo Milano, le colonnine per intenderci, quelle monumentali più artistiche, oppure i lavatoi. Quindi il censimento, dato di fatto, c'è già, posso mandarla al consigliere Palotti senza nessun problema. La pubblicazione del censimento sul sito, vabbè, quello si può anche fare abbastanza facilmente. Per quanto riguarda invece l'inserimento, l'implementazione nel sito Visita Sondrio di eventuali itinerari turistici per la visita, insomma l'impegno è un po' perentorio e diciamo va un po' a scavalcare l'azione che viene fatta sul sito Visita Sondrio di marketing proprio turistico, E quindi, a mio avviso, così come è presentato, non è da accogliere. Ecco, direi che il suggerimento in generale è positivo e buono, perché può essere comunque di interesse turistico oppure anche per i cittadini conoscere meglio i nostri punti d'acqua cittadini. Direi che il consigliere Palotti, come cittadinanza attiva, potrebbe contribuire fornendo il materiale, che poi senz'altro, coi tempi però giusti, essere implementato sul sito Visita Sondrio. Io darei il voto contrario. Grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste intervento, io non ne vedo, allora lascio la fine discussione, diciamo, al consigliere Palotti per avere la proposta. Prego consigliere Palotti.
Sì, grazie. Sono così sorpreso, perché se avessi saputo che questo censimento, questa catalogazione, anche puntuale come è stato detto dal consigliere Motta, è presente, non avrei certamente presentato questa mozione, e sono sorpreso che dopo averla presentata anche tutti gli altri consiglieri, anche quelli della minoranza, non nessuno credo fosse a conoscenza di questa situazione, perché l'avrei anche nella presentazione, non avrei fatto la presentazione che ho fatto. Questo significa, a mio avviso, che a volte si sono fatti anche dei lavori. In questo caso siamo già, credo, a buon punto, siamo già a qualche gradino avanti, quindi credo che se si sceglie di bocciare, di votare contrario piuttosto che magari cancellare i due punti su tre, come sottolineato da Motta, no, io non è che me la prendo, anzi, se volete posso anche proporre io di lasciare solo il secondo punto, quello che indica di presentare sul nostro sito il censimento, la catalogazione. Penso che appunto si debba, a questo punto, forse cercare, se si può, di far conoscere questa, cioè bocciarla in toto significa che significa che non si riconosce la valenza del farla conoscere. Probabilmente prima di questa mia mozione forse non era a conoscenza nessuno, se non magari gli uffici tecnici o chi aveva preparato questo lavoro, che io al più presto, quando mi verrà anche inviato, che ringrazio il consigliere Motta, se me lo invierà, guarderò e quindi attendo le vostre valutazioni riguardo alla mozione presentata, ecco, riguardo alla possibilità di emendamento oppure di bocciarla in toto. Grazie.
Quindi, se ho capito bene, si propone di votare la mozione lasciando solo il secondo punto, che è quello di pubblicarne l'esito della mappatura sul sito comunale, giusto consigliere Palotti?
Ma sì, io direi questo, volevo intendere proprio questo. Se...
Perfetto, adesso se abbiamo magari qualche altro intervento di qualche altro consigliere, anche sulla proposta che ha fatto il consigliere Palotti... Altrimenti passerei alla votazione.
Qui presidente, la votazione, cosa votiamo? Non ho capito.
Le premesse sono.
Perché
diciamo sì.
No, il consigliere Paotti, che è il proponente, ha fatto una richiesta, quindi di eliminare due punti e di votare, se non ho capito male. Di votare il documento così com'è, per togliere anche un po' dall'imbarazzo del Consiglio Comunale, perché votare contro questa mozione oggettivamente mi sembra un po' assurda, no? Alla luce anche delle motivazioni che il consigliere Motta ha addotto prima. Mi permetto.
Infatti, Infatti la proposta che ho fatto, che poi ho chiesto conferma al consigliere Palotti, era se la votazione era della mozione in tutte le sue premesse che sono rimaste tale quali e cambiava solo il dispositivo tenendo un punto solo che è quello secondo che ho letto. Quindi la votazione era sulla mozione, tra virgolette, emendata, anche se non siamo passati alla votazione, visto che l'ha proposto il proponente, e ho chiesto se c'è una discussione ulteriore su questa, cioè nel senso, nella mozione già modificata. Diciamo, ho velocizzato un po' i passaggi, ma perché era la proposta del proponente, e quindi di non votare anche l'emendamento dell'eventuale, cioè la votazione dell'eventuale emendamento, e invece discutere già la proposta del proponente, quello che chiedevo, se c'erano altri interventi sulla nuova formulazione proposta, ripeto, dal proponente. Quindi credo che adesso abbiamo capito eventualmente cosa si vota, eventualmente cosa si discute. Ha chiesto la parola con il consigliere Motta? Non so, facciamo prima il consigliere Motta, poi il sindaco.
Vabbè, se vuol parlare il sindaco, va bene il sindaco. Sulle premesse della mozione più o meno siamo tutti d'accordo. C'erano due punti che a nostro avviso non avevano ragione d'essere. A mio parere sul secondo punto potremmo essere d'accordo. Però...
Va bene, ho chiesto la parola al sindaco. Prego, sindaco.
E quindi la penso anch'io così, quindi se ho compreso bene, noi la proposta che è stata modificata dal consigliere Palotti è di togliere il punto 1 e il punto 3 e di approvare il punto 2, per me è una cosa che è fattibile, condivido, penso che anche gli altri consiglieri del gruppo di maggioranza siano d'accordo, e quindi io propongo di accogliere il testo così come modificato.
Perfetto, se c'è qualche altro intervento, visti gli interventi penso che siamo tutti d'accordo, magari se non c'è nessuna segnalazione contraria passerei alla votazione, sentiti gli interventi, anche gli ultimi due interventi, alla votazione diciamo così veloce di approvazione della mozione come emendata, cioè togliendo il punto 1 e il punto 3 e lasciando l'impegno il sindaco e la giunta a pubblicarne l'esito della mappatura sul sito comunale. Quindi se siete tutti d'accordo io la darei votato all'unanimità dei consiglieri. Non vedo pareri contrari, perfetto. Passiamo al punto successivo. Ordine del giorno del consigliere Iannotti ed altri avente ad oggetto revisione legge regionale 23/2015 evoluzione del sistema sanitario lombardo. Lascio la parola al consigliere Iannotti, che è il proponente. Prego.
Sì, grazie Presidente. Con questo ordine del giorno che abbiamo presentato vogliamo impegnare il sindaco alla giunta affinché si attivino nei confronti della regione Lombardia, in particolare nei confronti del Presidente Fontana, per due cose. Il primo, per avviare al più presto un percorso di revisione della legge 23 del 2015, la cosiddetta legge di riforma sanitaria. L'emergenza sanitaria legata al Covid ha fatto emergere tutti i limiti del modello di sanità lombardo, tradizionalmente forte su tutto quello che gira intorno agli ospedali, ma inadeguato da un punto di vista territoriale. Infatti, sia con la riforma sanitaria di Formigoni sia con quella di Maroni i servizi territoriali hanno subito una regressione e la legge regionale 23 ha contribuito a peggiorare questa situazione con competenze territoriali soprattutto legate alla prevenzione che spesso non si capisce bene a chi devono far capo, se alla TS o all'SST. Vi è stato un depotenziamento delle strutture di medicina territoriale, i distretti con la legge 23 hanno perso la loro funzione di coordinamento della rete dei servizi, la mancata costruzione di un sistema di assistenza territoriale capillare e in particolare la mancanza di un rapporto tra prevenzione e territorio ha influito negativamente nella gestione della pandemia. Sappiamo tutti che solo investendo sul territorio si può evitare disastri, cortocircuiti come quello che c'è stato in Lombardia con l'avvento della pandemia. È stato un errore aver riportato l'assistenza territoriale in capo ai presidi ospedalieri, perché anziché migliorare la medicina territoriale del territorio ha danneggiato proprio questi ultimi. Vi è stata una mancata integrazione dei servizi sanitari e sociosanitari con quelli sociali. Oggi dobbiamo fare i conti con un sistema di governance che è inefficace e di attribuzione di responsabilità non chiare. Non si capisce bene chi fa che cosa. Le scelte organizzate sono fondamentali per far sì che una legge venga applicata nel migliore dei modi. Tutti questi limiti ci sono poi tradotti nel fallimento di una sanità raccontata come un'eccellenza, limiti che sanciscono il definitivo fallimento della legge regionale 23. Questo è stato già sancito anche dal rapporto della GENAS, l'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Nazionali, oltre che dal Ministro della Salute, che hanno dato indicazioni precise a Regione Lombardia di rivedere la legge 23 perché non in linea con la normativa statale, in particolare con la 502 del 92. Ci sono dei termini proprio precisi entro i quali andrebbe fatta questa riforma, ma dubito che il Consiglio regionale riesce a star dentro in questi termini. Si impone quindi una radicale e tempestiva riorganizzazione del servizio sanitario lombardo e diventa prioritario e necessario l'avvio di una fase di confronto politico e istituzionale all'interno del Consiglio regionale che porti al superamento della 23 e che sia anche l'occasione per riconoscere la necessità di una sanità di montagna. È in questa direzione che sono andati e stanno andando gli sforzi del partito a cui appartengo, sia quello provinciale che sia quello regionale e anche del nostro gruppo regionale che lavorano da mesi sia all'interno dei forum Sanità e Welfare sia negli appositi organismi direttivi proprio per elaborare delle proposte che saranno poi oggetto di confronto in Consiglio regionale. Approfitto per toccare due argomenti che sottolineano la necessità di una revisione della 23, anche se forse, citando questi due argomenti, più che una revisione della legge si dovrebbe pensare a un cambio di governo in capo alla Regione Lombardia. Uno degli argomenti è la questione dei vaccini. Non è oggetto specifico dell'ordine del giorno, però insomma è un tema che sicuramente è importante come occasione di dibattito in questo Consiglio Comunale. E il disastro con cui è stata gestita tutta la partita della somministrazione di vaccini antinfluenzali, dove sono stati buttati via più di 10 milioni di euro che la Regione Lombardia avrebbe potuto utilizzare per altro, ha dell'incredibile. Non so se ricordate cosa è successo pochi mesi fa. Sono rimaste inutilizzate quasi un milione di fiale di vaccini antinfluenzali rimasti nei magazzini delle ATS dalla metà di gennaio di quest'anno, quando la campagna di vaccinazione era terminata già la metà di dicembre. Su 2,5 milioni di vaccini somministrati, quasi un milione sono rimasti inutilizzati per errori sopra errori fatti dalla Giunta regionale, che è riuscita a far arrivare i vaccini quando altre regioni avevano già cominciato a vaccinare da settimane. Questo è un dato di fatto, non è che solo inventa Michele Iannotti, quindi è una cronaca di ciò che è avvenuto sulla questione dei vaccini antinfluenzali. Per non parlare della partita delle vaccinazioni anti-Covid, segnata da una disorganizzazione, da terzo mondo. Parlo del discorso regionale, del contesto regionale. Per la mala gestione della somministrazione di questi vaccini, da gennaio ad oggi abbiamo visto attuare 5 piani vaccinali, è stato defenestrato un assessore al welfare, sono arrivati due commissari, Lucchini e Bertolaso, fatti fuori, non fisicamente, due direttori generali welfare, e non è ancora finita. In questi giorni è scoppiato il caso di Aria S.p.A., la società che è nata nel 2019 dalla fusione di Lombardia Informatica ed Arca. Aria è finita nella bufera per gli appuntamenti dati per vaccinarsi a centinaia di chilometri di distanza dal proprio domicilio. Ora sono tutti contro Aria, anche e soprattutto chi l'ha voluta, a cominciare dalla Lega. La colpa ovviamente è sempre degli altri, e si scaricano le colpe cercando il gruppo di dati si pensa di confondere le idee ai cittadini. Fortunatamente in provincia di Sondrio, riguardo alla somministrazione dei vaccini anti-Covid, a parte qualche disservizio iniziale, ci siamo salvati almeno per ora, grazie anche alla capacità e al lavoro del personale della SST, della ATS e dei tanti volontari e sindaci e amministratori che hanno fatto sistema in rete territoriale, sopperendo le carenze di area. Quindi qui c'è stata una reazione da parte del territorio e devo dire che è stata positiva, fortunatamente. Sono stati dei servizi, direi qualcosa c'è stato, però non poco confronto a altri territori. Però il problema è il sistema regionale che non funziona. Sulla somministrazione di vaccini anti-Covid, la Regione Lombardia si deve dare una mossa riguardo le vaccinazioni alle persone sopra gli 80 anni. Siamo al quart'ultimo posto in Italia con il 15,3% sulle due dosi somministrate. Siamo sotto la media nazionale che è attorno al 19,1% e dietro regioni come, pensate, la Lombardia, come dietro la Sicilia, 16,5%, la Campania, 26,1%, il Molise, 25,1%. Poi, ecco, fa specie quando qualcuno dice, ma sì, in fondo, però voi non considerate che in Lombardia abbiamo vaccinato 1,5 milioni di persone, poi sono 1,4 milioni, il 14% della popolazione. Tenete conto che è evidente che la Regione Lombardia abbia vaccinato più di altre regioni, ma per il semplice fatto che la Regione Lombardia ha più di 10 milioni di abitanti, quindi è chiaro che ha avuto anche più vaccini, quindi uno non è che può salvarsi in questo modo. La Sicilia, ad esempio, ha vaccinato in termini assoluti il 14,5% della popolazione, con dati che potete andare a recuperare, 705.000 dosi su 4.800.000. Il Lazio ha vaccinato il 15,60%, l'Emilia Romagna il 17%, eccetera. Tutte percentuali superiori, quindi ovviamente è difficile, è inutile anche parlare di un numero complessivo, e chi lo fa vuol difendere l'indifendibile. Sto dicendo questo per far capire che occorre veramente mettere mano a una revisione della 23. La Lombardia deve recuperare anche in fretta su questo, prima si riesce a vaccinare, prima riprenderà la vita di tutti i giorni. Dalla rapidità con cui la regione sarà in grado di somministrare il vaccino dipende anche il rilancio dell'economia, soprattutto in un territorio come il nostro dove il sistema turistico è in ginocchio in seguito a due stagioni invernali che sono state perse. Non possiamo permetterci anche di perdere anche il turismo estivo. La globalizzazione ci ha portato ad esplorare il mondo, dando la possibilità a molti di noi di visitare paesi lontani. La pandemia avrà notevoli ripercussioni sul modo di viaggiare da parte di tutti noi. Quindi è molto probabile che per qualche anno la riapertura delle frontiere di alcuni paesi avverrà con tempistiche differenti. Quindi la tendenza sarà quella quindi di visitare i luoghi più vicini a noi ed è per questo che diventerà importante il turismo di prossimità, che diventa opportunità per il nostro territorio. E anche per questo, oltre che ovviamente per risolvere il problema prioritario di salute pubblica, diventa fondamentale accelerare la vaccinazione in tutta la regione. Quindi più la Regione Lombardia si attiva e riesce a vaccinare il più in fretta possibile, più si rilancia paradossalmente anche il turismo e l'economia del nostro territorio. Un altro argomento è quello del soccorso. È evidente che come sia fondamentale, di fondamentale importanza la rapidità di intervento che il mezzo aereo di soccorso può garantire in un territorio montano come quello della nostra provincia, e proprio per questo è assurdo quello che sta succedendo attorno alla gestione del soccorso. In una provincia come la nostra questo servizio deve funzionare 24 ore su 24 con un elicottero che deve essere sempre presente sul territorio. Ci devono essere più auto mediche dislocate sul territorio con medici a bordo. Io credo che su questo non si può transigere, dobbiamo pretenderlo senza se e senza ma. Io credo che l'elisoccorso rimarrà sempre il pilastro del primo soccorso complesso, anche se non dovrà fornire l'alibi per un disimpegno nei confronti di una corretta politica di sanità territoriale diffusa. Quindi dobbiamo chiedere l'elisoccorso 24 ore, eccetera, ma anche altro. Sulla partita del soccorso, oltre che chiedere la garanzia di un servizio 24 su 24, dobbiamo renderlo ancora più efficiente e e abilitare il volo notturno, abilitare al volo notturno un maggior numero di piazzole disponibili su tutto il territorio. Sull'elicottero ci devono essere due piloti, oggi prima erano due, oggi per risparmiare c'è solo un pilota, e chi fa soccorso in montagna con l'elicottero sa cosa vuol dire la sicurezza di avere due piloti a bordo quando si interviene nel soccorso. Accanto al servizio di soccorso dobbiamo chiedere e pretendere postazioni con auto mediche localizzate in più punti del territorio con un equipaggio dove sia presente un medico. Deve essere presente un medico sulle auto mediche e sull'ambulanza. Mi ha fatto piacere che attorno a questo tema siano intervenuti pubblicamente sia il sindaco di Sondrio che il presidente della provincia in difesa del soccorso 24 ore H24, quindi credo che ci sia tutto così, tutte le possibilità per incidere in maniera così forte sulla regione, magari anche tutti insieme. Io mi auguro che venga condiviso quello che sto dicendo anche da tutti gli altri gruppi consigliari, anche se non è oggetto, l'oggetto potrebbe anche essere, insomma non è un contenuto esplicito del documento che abbiamo presentato. Ecco, ho voluto parlare anche di soccorso perché diciamo amministratore del comune di Sondrio, quindi è vero, ecco, dobbiamo però ragionare in un'ottica ovviamente di contesto provinciale, quindi va visto un po' tutto il contesto. Dobbiamo anche noi come amministratori denunciare su inefficienze che ci sono nel contesto dell'organizzazione sanitaria di emergenza regionale. La seconda richiesta dell'ODG riguarda un maggiore coinvolgimento dei rappresentanti territoriali, in particolare dei sindaci, nella pianificazione sanitaria territoriale con un ruolo attivo nelle decisioni che riguardano l'assistenza sociosanitaria del territorio che amministrano, e non con una semplice con un semplice ruolo di tipo consultivo, come lo è tuttora. Ad oggi i sindaci vengono coinvolti a livello consultivo solo riguardo alle competenze territoriali nell'ambito delle ATS. Poi c'è un coinvolgimento anche nell'ambito della SST, però non è riconosciuto da un punto di vista legislativo, da un punto di vista normativo. Noi riteniamo che il territorio vada ascoltato, la programmazione in sanità deve essere condivisa con il territorio e con chi lo rappresenta, ed è per questo che è necessario coinvolgere i sindaci attraverso la conferenza e il consiglio di rappresentanza, coadiuvato anche da un ufficio con personale che abbia competenze tecniche e che possono supportare i sindaci nelle scelte che si andranno a fare. Quello del coinvolgimento degli amministratori è un tema che ogni volta che c'è si parla di riforma sanitaria viene inserito, viene proposto, ma non viene di fatto mai raccolto, anche se in verità ogni riforma si concede sempre qualcosina, però qui veramente c'è bisogno di un cambio radicale. Quindi io mi auguro che anche questo documento, che spero venga approvato all'unanimità del Consiglio, possa portare a raggiungere questo obiettivo. Grazie.
Grazie consigliere, nel frattempo che aspetto magari le prenotazioni alla discussione, solo per mettere a verbale sulla mozione di prima, lasciando il punto 2, pubblicarne l'esito, la mappatura aveva poco senso, quindi abbiamo magari riformulato la frase con pubblicare l'esito del censimento delle fontane e la mappatura sul sito comunale, così almeno si dice che cosa viene pubblicato. Era solo per lasciare a verbale. E se non c'è osservazione da parte del proponente della mozione di prima, la lascerei così, in modo che ha un senso il tutto. Solo ci mancava il soggetto. Se vedo nessuna richiesta di intervento, vedo consigliere Cattaneo. Prego.
Grazie Presidente. Mi sentite? Perché ho un po' di difficoltà con l'audio.
Sì, sì.
Allora, ok, il mio intervento vuole essere molto breve e spero anche molto chiaro. Cosa si...
Consigliera, l'abbiamo persa, probabilmente se disconnesso. Okay. Adesso sì.
Insomma, cosa si dice nel dispositivo dell'ordine del giorno che stiamo discutendo? Impegna il sindaco e la giunta comunale a farsi promotore presso il Presidente della Regione Lombardia affinché si avvii al più presto il percorso di revisione della legge 23/2015. A questo punto io vorrei ricordare anche cosa dice l'articolo 1 bis della stessa legge. L'articolazione in ATS e in ASST del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale, come disciplinato dal titolo primo della legge regionale 33/2009 a seguito delle modifiche introdotte dalla presente legge, avviene in via sperimentale per un periodo di 5 anni, al termine del quale la Regione, in collaborazione con il Ministero della Salute, valuta i risultati della sperimentazione. La Regione, in collaborazione con il Ministero della Salute, effettua una prima verifica al termine del primo triennio di sperimentazione, al fine di individuare eventuali interventi correttivi. Dunque, in base a quello che è già previsto dalla legge, si è già iniziato il percorso di valutazione sulla sperimentazione, partendo proprio dalla nota Agenas di fine dicembre 2020. Oltre al documento citato nella mozione, altri contributi sono poi stati prodotti dai vari soggetti interessati alla valutazione, come ad esempio l'ANCI o l'Ordine dei Medici e così via. Questo lavoro è incardinato all'interno dell'assessorato regionale e al termine porterà ad un progetto di legge che verrà discusso nella giunta regionale, per poi passare al consiglio regionale per le proprie valutazioni, per eventuali modifiche e per l'approvazione finale. Si dimostra che l'iter di valutazione sulla sperimentazione, come previsto dalla legge, è iniziato e per questo motivo riteniamo che l'ordine del giorno sia superato. Mi auguro che questa non sia solo l'occasione da parte di un partito per voler far polemica su un tema così importante come quello della sanità e in un periodo così delicato come quello che stiamo vivendo. Per i motivi che ho illustrato prima, visto l'avvenuto avvio della valutazione della legge, che anche la nota di Agenas certifica, e convinta, non so fino a che punto, della bontà di atteggiamento da parte dei proponenti, cerco di essere fiduciosa sul fatto che questo ordine del giorno venga ritirato. Una cosa sola io volevo dire sull'intervento del consigliere Iannotti. Io non sono critica verso Regione Lombardia, credo che la situazione di Regione Lombardia sia la situazione di tantissime regioni d'Italia. Soltanto che si vuole puntare il dito sulla Regione Lombardia. In fondo, se non arrivavano siringhe all'inizio e non arrivavano vaccini, la colpa non è della Regione. Grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste di intervento.
Presidente, posso, se non ci sono...
Io volevo aspettare magari se c'era... Non alzate la manina, ma anche in telecamera se vi vedo alzate la manina se avete difficoltà nel
fate il chat
o nella chat o via WhatsApp perché io il numero. Allora c'è la parola al consigliere Iannotti anche sulla proposta che ha fatto il consigliere Cattaneo. Cioè, intanto lasciamo allora la parola al consigliere Iannotti, poi vediamo se c'è qualche altro intervento. Prego.
Guardi, io innanzitutto non mi viene neanche in mente di ritirare questo ordine del giorno, ma nella maniera più assoluta. Poi ognuno si prende responsabilità per anche politiche, da amministratori nel bocciare un ordine del genere di questo tipo, perché mi viene da dire che si viene... Io ho fatto un intervento prima citando dei fatti che sono, cioè, dimostrate il contrario. Qui si... risponde dicendo ma in fondo questa legge comunque andrà rivista perché era sperimentale. Allora, era sperimentale, ma è stata bocciata dalla Agenas, è stata bocciata, cioè a dicembre del 2020 hanno comunicato alla Regione Lombardia che questa legge doveva essere rivista, questo deve essere chiaro, non perché è un iter ordinario, ok? Quindi questo però ogni consigliere deve averlo ben presente quando vota, poi vabbè, la maggioranza voterà quello che dice la Lega, perché ormai sta diventando una maggioranza filoleghista, mi permetto di dirlo, mi permetto di dirlo, perché qui ogni volta che si arrivano degli ordini del giorno, dei documenti, quando non fa comodo, abbiamo già fatto, abbiamo già detto, però al di là di questo poi ognuno, ci mancherebbe, vota e fa quello che vuole, non spetta a me. La questione dei vaccini, io ho citato i vaccini anti-influenzali, cioè ci sono 10 milioni buttati via, un milione di vaccini che sono rimasti lì, cioè questa non è inefficienza, che cos'è? Cioè io vorrei chiederlo, cioè ci attacchiamo alle siringhe che non sono arrivate, cioè non sono arrivate le siringhe, allora siamo quelli che facciamo meno vaccini, ma dai, voglio dire, adesso, persino Gallera aveva detto che andava rivista, l'hanno detto tutti, ma non perché l'ha detto la Genas, l'hanno detto tutti, tutte le forze politiche, tutti i gruppi consigliari di maggioranza, perché è stato un fallimento questa legge, perché questa gestione è un fallimento, sotto tutti i punti di vista, ma avete visto che è successo con Aria, io ho detto prima, ho riconosciuto che a livello territoriale non ci sono stati grandissimi disservizi, perché il territorio ha fatto rete, fortunatamente, ma in altre zone è stato un disastro, perché c'è una disorganizzazione, una società, Presidente, mi lasci, una società che è in mano a un partito politico.
Purtroppo ho dovuto togliere la parola al consigliere, visto che non ascoltava neanche l'intervento del Presidente. Mi spiace arrivare a questo, però se richiamo all'ordine, magari il consigliere si ferma, ascolta cosa da dire il Presidente. La invito a rimanere sulla risposta di chi è intervenuto prima e di tenere anche del tempo per eventuale discussione dopo, perché se ogni replica di ogni consigliere vuol fare un quarto d'ora di intervento, capisce che non è sostenibile come discussione d'aula, neanche in presenza, se fossimo in presenza. Quindi la invito, visto che c'è anche la prenotazione di un altro consigliere, magari a tenere le repliche per interventi successivi, magari ascoltando anche altre. Se no tutte le volte si ripete la stessa cosa che ci ha già illustrato nella presentazione dell'ordine del giorno. Poi se chiamo consigliere, prego di ascoltare, non di andare avanti come se nulla fosse. Se no mi tocca togliere l'audio. Ha chiesto la parola il consigliere Gianmanco, prego.
Grazie Presidente, posso?
Sì.
Grazie. Volevo tornare all'argomento in oggetto che è l'ordine del giorno. Una parte di questo impegno chiede al Sindaco e alla Giunta Comunale di farsi promotori appunto presso il Presidente di Regione Lombardia affinché si avvii al più presto il percorso di revisione di questa famosa legge 23. La legge regionale 23 nasce come evoluzione del sistema sociosanitario lombardo, cioè nasce dall'esigenza di normare a livello regionale, però nel pieno rispetto dei principi e dei valori della Costituzione e della legislazione nazionale, tutto un settore della sanità rivolto al cosiddetto malato cronico. Cioè viene avvertita l'esigenza di cercare sviluppi organizzativi e istituzionali per governare la cronicità secondo un modello di sistema. Per questo è stata avviata questa evoluzione della legge. Il trattamento del malato cronico però richiede una rielaborazione dell'offerta, cioè bisogna coordinare e rafforzare la presa in carico del paziente per evitare di ricorrere al ricovero ospedaliero in regime di acuti e quindi prendersi cura rafforzando i servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali di natura sociosanitario. Tutto ciò prendendo in considerazione il fatto che sono aumentati i pazienti con patologie croniche, sono aumentate le fragilità e in parallelo è aumentata la popolazione anziana. Quindi non si tratta di una semplice revisione legislativa, ma si tratta di un'evoluzione del sistema sanitario e sociosanitario. Questo perché è stato fatto? Perché bisogna approfondire appunto questa separazione tra le attività di programmazione da quelle di erogazione. Cioè qui si sa chi fa cosa, tant'è vero che la legge regionale si occupa di dividere l'ATS dalla SST, cioè l'ATS, che è l'Agenzia di Tutela della Salute, diventa ente di acquisto, di programmazione e di controllo delle erogazioni. E l'ASST, che è l'Azienda Sociosanitaria Territoriale, diventa l'erogatore delle prestazioni. A sua volta la SST è costituita sia da un polo territoriale che da un polo ospedaliero. Tutto questo nella legge è specificato, tant'è vero che anche è chiaro il ruolo che hanno le rappresentanze locali. In tanti articoli si parla di implementazione della rete sanitaria e sociosanitaria e integrazione con le politiche sociali, di competenza delle autonomie locali, che insistono sul territorio lombardo nel rispetto delle relative competenze e funzioni. Si parla di stesura appunto di un piano sanitario in cui la regione si può avvalere del Dipartimento di Coordinamento Unico di tutte le ATS presso l'assessorato al welfare. Al fine di valorizzare queste istanze che volevo anche dire che la regione si avvale anche delle rappresentanze di tutte le professioni sanitarie, sociosanitarie e sociali operanti nella regione stessa. Tant'è vero che come organi consultivi sono presenti gli ordini, i collegi, le associazioni di categoria, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, società scientifiche, associazioni di volontariato, rappresentanze di cittadini e di pazienti, università e istituti. L'ATS, su richiesta dei comuni e ai fini di una migliore integrazione con le prestazioni sociosanitarie, può estendere le attività di negoziazione e acquisto delle prestazioni. Quindi non è che non si sa chi fa cosa e non si sa chi viene consultato. La conferenza dei sindaci e le assemblee dei sindaci interagiscono con l'ATS. Nell'ambito della SST è stato specificato che l'ATS Città Metropolitana di Milano e l'ATS Montagna, che siamo noi, in ragione della nostra peculiarità territoriale, possono essere individuati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e sentita sempre la conferenza dei sindaci territorialmente competenti, particolari modelli gestionali, organizzativi e aziendali. Tutto questo che io sto dicendo è scritto nella legge, cioè non lo sto inventando. I distretti afferiscono direttamente alle direzioni generali delle ATS e interagiscono con tutti i soggetti erogatori che insistono nel territorio. A proposito di Agenas, abbiamo visto che l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, appunto Agenas, ha condotto un'analisi di modello regionale lombardo e ha presentato i risultati a 5 anni. Però in questa relazione sono presenti tutte le relazioni di monitoraggio effettuate in questi 5 anni, quindi non è che nessuno ha parlato e nessuno si è espresso. Tant'è vero che c'è una relazione di monitoraggio del 14 dicembre 2016, una del 20 giugno 2017, un'altra del 16 ottobre 2018, un'altra del 29 gennaio 2019 e un'altra del 30 luglio. La frase che dice focalizza taluni cambiamenti obbligatori e necessari per armonizzare affinché si allinei questa legge alle disposizioni normative sono 2 righe scritte alle conclusioni di questa relazione. Allora io potrei anche riportare le valutazioni che sono scaturite in base alle indicazioni, agli indicatori di analisi. Cioè c'è una pagina della relazione di Agenas che dice: tra gli indicatori per i quali si rileva un miglioramento complessivo caratterizzato da un trend positivo ritroviamo vaccinazioni e tassi di ospedalizzazione. Questo è scritto nella relazione di Agenas. Tutto questo per dire che, scusate se mi perdo un attimo, che questa è una legge che controlla e regola se stessa secondo meccanismi molto fluidi e che coinvolgono tanti attori che rappresentano il territorio sia dal punto di vista sanitario che sociosanitario che sociale. Per quanto riguarda la seconda parte dell'impegno, in cui si chiede di considerare un maggiore coinvolgimento delle rappresentanze locali nella pianificazione sanitaria con un ruolo attivo, direi che su questo già ampiamente risposto, cioè è evidente il ruolo di tutte le rappresentanze locali. Per tutto ciò esposto ritengo che il percorso di revisione della legge regionale sia già abbondantemente avviato sia all'interno di Regione Lombardia tramite le ATS e le SST, con il coinvolgimento della conferenza dei sindaci, di ambito, del territorio e degli uffici di piano, sia con il coinvolgimento di ANCI Lombardia, che sicuramente rappresenta il territorio dal punto di vista sociale, sia con il coinvolgimento degli ordini dei medici, che rappresenta il territorio dal punto di vista sanitario e sociosanitario, tramite i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici ospedalieri e tutti i professionisti sanitari che operano in regione. Grazie.
Grazie, consigliere. Ha chiesto la parola il consigliere Melardi, prego.
Grazie, presidente. Innanzitutto non accetto da parte del consigliere Iannotti l'ultima dichiarazione che ha fatto, che questa maggioranza è piegata alla Lega, perché questa maggioranza ha ognuno con la propria dignità, modalità e possibilità di dire la propria sui temi che vanno in aula e in discussione. Quindi se noi oggi arriviamo con una decisione, è una decisione che non viene presa da una parte o da una segreteria politica, ma viene presa da un gruppo di persone che decidono autonomamente. Quindi prima di dire certe cose mi piacerebbe anche un po' di correttezza da parte del consigliere Iannotti, perché io capisco l'infervorarsi per la discussione e cercare di dare contro sempre un sistema, come viene chiamato a qualcuno, però non è così, mi spiace dirlo, mi spiace consigliere Iannotti, mi spiace che lei arrivi a dire questa cosa, perché veramente sta insultando 22 persone che sono eletti dei propri, ognuno per i propri gruppi, e che ognuno dei quali rappresenta la propria opinione e insieme si prende una decisione. Quindi questo io è una cosa che assolutamente non riesco a tenermi dentro, e quindi questo glielo ho voluto dire. Seconda cosa è molto semplice. Oggi abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione di come vengano strumentalizzati certi ordini del giorno, perché come sempre qui non mi sembra che si cerchi di arrivare a un ottenimento di un risultato per il bene della popolazione, ma mi sembra che l'obiettivo unico sia quello di dare contro qualcuno o qualcosa. Trasformare questo consesso in un strumento di propaganda politica partitica, io non sono assolutamente d'accordo. E quindi io condivido il fatto che questo ordine del giorno vada bocciato. Mi dispiace che un tema così importante venga affrontato con dei toni, con dei modi che non permettono poi comunque la discussione, l'ottenimento, quello che poi dovrebbe essere il risultato finale, ovvero il bene dei nostri cittadini. Grazie.
Grazie, consigliere. Se ci sono altre richieste di intervento, oppure lascio a questo punto al relatore per eventuale sa delle repliche sui contenuti degli interventi. Prego, consigliere Iannotti.
Grazie, presidente, però mi sono un po'... Sono un po' risentito per il fatto che mi abbia tolto l'audio.
Io mi sono risentito che lei non ascoltava il richiamo del Presidente.
Allora, io ho sentito una voce, non ho capito sinceramente cosa ha detto, un richiamo, però poteva evitare di togliermi l'audio. Mi rendo conto mi sono un po' lasciato prendere, però mi sono arrabbiato. Innanzitutto... non ho offeso nessuno, anche se poi il consigliere Bai voglio dire, io ho sentito
Michele, scusa, offeso intellettualmente,
no,
specifico, intellettualmente, non offeso.
Io credo che voglio dire, il senso del mio intervento sia stato chiaro. Ho semplicemente detto, ci sono in alcuni momenti si respingono così dei documenti a volte a mio avviso, a volte a mio avviso.
Ci sente?
Sì, io sì.
Perfetto, no, era non per interrompere il suo intervento, Era perché non va bene l'intervento.
No, già prima ero partito con aria, mi ha interrotto. Adesso ero più calmo, non interrompere.
No, ma non era per interrompere lei, ma non accetto neanche da parte del consigliere Bai che interviene nella discussione di un consigliere interrompendolo. Quindi come ha interrotto lui? Non ho fatto in tempo a togliere il microfono al consigliere Bai, si è fermato prima, però non accetto questi comportamenti e vale per tutti. Quindi prima poi ho interrotto, mi spiace che se la sia presa consigliere Iannotti, ma serviva per dare possibilità di una replica a seguito di altri, eventualmente altri interventi, avendo visto che c'erano anche altre prenotazioni. Perché sennò rischiava poi di richiedermi altro tempo dopo, quando aveva già, diciamo, replicato i temi. Quindi non la prenda. Poi ho visto che andava avanti, si era un po' scaldato, per evitare di far andare avanti ulteriormente, l'ho tolto la parola, senza nessuna intenzione di censurare nessuno. Adesso può andare avanti, prego.
Grazie, perché sennò poi non mi ricordo più cosa devo dire. Ci sono degli argomenti che vanno approfonditi, ognuno può avere la sua visione, uno la racconta come vuole, però ognuno può avere, può anche dire che quello che sostiene è supportato da verità, ecco, perché quello che io ho detto, sfido chiunque a dire il contrario. Su alcuni fatti, per carità, io non ho verità in tasca, per quanto riguarda, diciamo, la cronaca. Quindi ci sono visioni, io non pregiudizialmente non sono contro. Io avrei potuto dire anche che riguardo a tutto il casino che ha messo in piedi Aria, perché ha messo in piedi un casino, insomma, basta leggere i giornali, che lo dico io, o parlare con qualcuno che c'era stata una ripercussione forte sul territorio, ma non è così, non è vero. Qui abbiamo fatto sinergia, qui siamo riusciti a tamponare per ora. Quindi avrei potuto anche dirlo, non l'ho fatto. Quindi credo che questo debba essere anche riconosciuto. Quello che mi fa arrabbiare è che in fondo, al di là di quello che io ho detto, che non è contenuto nel documento, noi consiglieri dobbiamo votare quello che è scritto nel documento. Quello scritto nel documento è una raccomandazione, un invito a rivedere una norma di legge che non è vero che è già partita, probabilmente sta dibattendo la giunta, ma chi è coinvolto? Il territorio coinvolto attorno alla revisione della legge, non lo so che film abbiamo visto, ma veramente lo dico con tutto il cuore. Io ho ascoltato con attenzione gli interventi anche di prima, però un conto è quello che c'è scritto in una legge, un conto è quello che poi viene attuato all'interno della norma, capito? È quello, ma non perché io sono pregiudizialmente contro. Si è parlato di un modello di sanità particolare per quanto riguarda la testa della montagna e la città metropolitana. Dov'è questo modello? Sono passati 5 anni. Lo chiedo ai consiglieri dei popolari retici, visto che lo chiedo, posso chiederlo, consigliere Bai, nel senso che anche loro hanno a cuore questo modello di sanità di montagna, magari anche altri partiti, anche altri movimenti. Che cosa è stato fatto? È quello, cioè i costi della sanità di montagna, cosa costa una prestazione qua, cosa costa Milano? Vogliamo riconoscerlo? Allora un conto è leggere una norma di legge, un conto poi quello che viene di fatto attuato. Io prima parlavo dei vaccini, c'è un problema, i vaccini antinfluenzali sono rimasti lì, 10 milioni buttati via, cosa c'entrano le siringhe? Sì, c'è stato un problema con le siringhe, va bene. Però vedete che alla fine abbiamo un problema con le vaccinazioni, in Regione Lombardia, sbagliato il sistema, riconosciamolo, la nuova di lei, la 23 deve essere modificata, ma lo stesso Gallera, consigliere Rebai, Gallera ha detto che va modificato, Gallera, ha visto appartiene al suo partito, ha visto le dichiarazioni ultime di Gallera, cosa ha detto riguardo al sistema di Aria, le critiche che ha fatto, cioè voglio dire adesso siamo in un contesto in cui dobbiamo, però diciamocele tutte, le cose, c'è un problema e dobbiamo discuterne. Il documento è un documento che si può tranquillamente votare, non si chiede niente di particolare, non è che si chiede di votare quello che una parte di quello che ho detto, bisogna tenersi a quello che c'è scritto. Votare contro questo documento io lo ritengo assolutamente assurdo, ma mi permetto di dirlo, perché assolutamente assurdo, primo perché l'iter non è partito. Perché l'iter della legge non è partito, non c'è nessuna proposta di legge depositata. Se c'è, a parte qualche proposta della minoranza, ditemelo, perché magari mi sono perso qualcosa. Sul discorso del coinvolgimento territoriale, cioè, ma non esiste, ma sono 20 anni che lo diciamo, ma lo dicono tutti.
cioè il territorio è fuori dalle scelte sanitarie, di politica sanitaria. Cioè, il discorso legato ai rapporti con la SST, cioè, può testimoniare anche il sindaco è presente con il presidente sindaco, cioè all'interno di un contesto di rapporti con l'ATS, non con la SST, c'è un sistema di relazioni relativa al territorio, non a quello che riguarda il sistema degli ospedali. E questa è una falla che dobbiamo colmare. Quindi vogliamo, e questo è anche l'intento di questo documento, far sì che nella proposta di legge dalla 23 il territorio, i sindaci e gli amministratori abbiano più voce in capitolo dentro questo contesto. E vuol dire che allora non si condivide neanche questo, ne prendo atto. Cioè, bocciando un documento come questo vuol dire che non si condivide neanche questo. Io sono veramente così anche un po' meravigliato. Spero di no, magari voterete a favore di un voto di contrario a un ordine del giorno con questo contenuto, perché mi sembra assolutamente assurdo. E finisco, poi ritengo che un voto contrario sia un voto a una modifica di una legge che oggettivamente non è piaciuta a tutti e ha fatto assolutamente solo danni, riportando una regione che era un'eccellenza in tema di sanità a risultati che vediamo sono sotto gli occhi di tutti. Grazie.
Grazie. Vedo una manina alzata che non è virtuale, ma la vedo proprio nella telecamerina. Consigliere Della Cagnoletta, prego.
Perché non va la manina. Grazie, Presidente. Tanto che le spiegazioni e i chiarimenti dei consiglieri di maggioranza non hanno convinto i proponenti dell'ordine del giorno, e sentito l'intervento del consigliere Giannotti, che ha fatto la sua carrellata a 360 gradi contro la nostra regione, ci sembra evidente che lo stesso non sia altro che un motivo per attaccare la regione Lombardia. Non entro nel merito dei particolari tecnici o specialisti già abbondantemente spiegati dai consiglieri che mi hanno preceduto. Vorrei solo evidenziare che questo ordine del giorno, molto probabilmente un copia e incolla di un documento che gira per le sedi regionali del partito proponente, sia solo una ricerca spasmodica di visibilità mediatica. Capisco il gioco delle parti, capisco anche le direttive del partito, che chiaramente ognuno ha le proprie convinzioni personali, ma qui non siamo di fronte a un dibattito teso al miglioramento di qualcosa, ma solo a denigrare la parte politica opposta alla vostra, peraltro un vostro classico ripetuto anche a livello nazionale. Non vorrei passare io per stucchevole, ricordando per l'ennesima volta ai proponenti i tagli di 10,6 miliardi nel 2015, 8 miliardi nel triennio 2016-17-18 e più indietro nel 2013-14 per 12,8 miliardi. Ricordo a tutti che erano ovviamente a guida PD. Oppure le critiche feroci al Presidente Fontana per essersi presentato con la mascherina, o per i fiumi di inchiostro contro l'ospedale in fiera, tra l'altro costruiti con fondi privati, quindi non capisco neanche. Oppure, sempre nell'ottica di denigrare la guida Regione Lombardia, leggere sui social di qualcuno all'opposizione le seguenti definizioni: raccapricciante, allucinante, goffa, che sbaglia ripetizione, addirittura la mia regione zimbello d'Italia. Ma basta! Quindi, per quanto sopra esposto, il nostro gruppo consigliare, orgogliosamente e fieramente lombardo, voterà no all'approvazione dell'ordine del giorno. Grazie.
Grazie consigliere. Ha chiesto la parola il sindaco, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, dopo aver ascoltato tutti gli interventi con attenzione, riguardo all'ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali del Partito Democratico, Roberta Songini e Michele Annotti, rilevo quanto segue. Il tema è quanto mai interessante e di attualità. Dispiace che questa revisione della legge 23/2015, prevista dopo il primo quinquennio di sperimentazione, arrivi proprio in un momento dove tutti i soggetti istituzionali sono sotto pressione e concentrati di fatto a sconfiggere la pandemia. Però Potremmo dire in questo caso che non tutti i mali vengono per nuocere, visto che l'emergenza pandemica ha messo in evidenza alcune criticità del sistema e ha fornito un notevole contributo alla ricerca delle contromisure che, messe in campo ora nell'emergenza, dovranno poi trovare stabilità e un ulteriore potenziamento in un quadro normativo permanente, quale quello che ci si auspica uscirà dalla revisione della legge 23/2015. Quindi, nonostante l'emergenza sanitaria che rende ogni attività più lenta, è ormai da tempo che il tema è oggetto di discussione tra i sindaci e il percorso è partito da vari mesi, almeno quello che posso testimoniare io con la mia esperienza. ANCI Lombardia, dopo varie interlocuzioni informali sul tema, tenutesi incidentalmente anche in occasione dei frequenti incontri con i rappresentanti di Regione Lombardia, che erano organizzati per coordinare il lavoro comune di contrasto alla pandemia, nel settembre 2020 ha inviato ai comuni una nota avente per oggetto Gruppo di lavoro di ANCI Lombardia, legge regionale 11 agosto 2015, numero 23, evoluzione del sistema sociosanitario lombardo. In quella nota, il presidente di ANCI Lombardia, Mauro Guerra, scriveva tra l'altro: come voi noto, a conclusione del quinquennio di sperimentazione della legge regionale 23/2015, che ha riorganizzato l'intero sistema sociosanitario lombardo, si sta aprendo una fase di valutazione dell'applicazione di quanto disposto dalla legge regionale. In tale scenario, ANCI Lombardia ha già avviato un'interlocuzione con la Regione al fine di evidenziare le proprie valutazioni e proposte migliorative in considerazione degli esiti derivanti dall'applicazione del modello organizzativo proposto con la legge in oggetto. Continua Guerra, Presidente Guerra, vista l'importanza del tema trattato, anche alla luce di quanto la fase emergenziale della pandemia da Covid-19 ha messo in evidenza nella scorsa primavera, abbiamo ritenuto opportuno costituire un gruppo di lavoro dedicato. Su sollecitazione della Regione, come ANCI Lombardia, abbiamo presentato nei giorni scorsi, qui eravamo, dicevo, a settembre 2020, un primo documento che vuole essere un iniziale contributo che racchiude in sé alcune prime riflessioni e sollecitazioni che in questi mesi si sono confermate dai sindaci lombardi, fino a qui Guerra. Ne sono poi seguiti alcuni incontri che hanno portato ANCI Lombardia a produrre un nuovo e più articolato documento che via via è stato arricchito da contributi provenienti da vari soggetti istituzionali. Il 30 novembre 2020 si è tenuto il Consiglio Direttivo Regionale di ANCI Lombardia, del quale il sottoscritto fa parte in qualità di sindaco del capoluogo di provincia, nel quale al terzo punto dell'ordine del giorno era inserito il seguente argomento: documento sulla riforma sociosanitaria della Lombardia, legge regionale 23/2015. In quell'occasione il Consiglio Direttivo Regionale aveva licenziato il nuovo testo, lasciando però aperta la possibilità per ulteriori integrazioni di dettaglio che fossero pervenute prima dell'invio a Regione Lombardia. A seguire, il sottoscritto ha convocato il 17 dicembre 2020 il Consiglio di rappresentanza dei sindaci dell'ATS della Montagna, per l'occasione allargato ai presidenti delle assemblee di distretto di ambito distrettuale, ponendo tra i punti all'ordine del giorno le valutazioni e osservazioni alla legge 23/2015. In quell'occasione, valutato che erano noti ai sindaci i contenuti del documento coordinato ed elaborato da ANCI, si è discusso in particolare di un documento ulteriore predisposto dai sindaci della Val Camonica, illustrato dal sindaco di Edolo Masneri, che è vicepresidente della conferenza dei sindaci. Tale documento, incentrato sulla Val Camonica, poneva però dei temi di interesse comune agli ambiti montani, che tutti hanno condiviso. In particolare, si richiedeva una modifica all'articolo 7,19, come di seguito descritto. Nell'ambito dell'ATS della città metropolitana di Milano e dell'ATS Montagna, in ragione della peculiarità territoriale, possono essere individuati dalla giunta regionale, previo parere della commissione consigliare competente e sentite le conferenze dei sindaci territorialmente competenti, particolari modelli gestionali, organizzativi ed aziendali, che consentono un miglioramento della rete dell'offerta e una sua razionalizzazione. Le conferenze dei sindaci territorialmente competenti possono presentare alla giunta regionale, in ragione della peculiarità territoriale, proposte inerenti particolari modelli gestionali, organizzativi ed aziendali che consentono un miglioramento della rete dell'offerta e una sua razionalizzazione. Questa era la richiesta. Si sottolineava che la suddetta modifica avrebbe restituito ai comuni un nuovo e più diretto ruolo di impulso alla programmazione dei servizi territoriali in ambito sociosanitario. Tale richiesta di modifica è stata poi recepita nel testo delle osservazioni licenziato da ANCI Lombardia e inviato formalmente a Regione Lombardia. A seguire, in data 18 dicembre 2020, ANCI Lombardia pubblicava una nota stampa dal titolo «Riforma sociosanitaria regionale, le osservazioni di ANCI Lombardia», che nel sottotitolo riportava «I comuni si pongono come interlocutori qualificati su temi sui quali sono costantemente sollecitati dalle proprie comunità». La nota a firma del presidente di ANCI Lombardia, Mauro Guerra, tra l'altro recita: in merito alla valutazione a conclusione del quinquennio di sperimentazione della legge regionale 23-2015, evoluzione del sistema sociosanitario lombardo, ANCI Lombardia aveva già presentato a settembre alla Regione Lombardia le prime riflessioni sul tema e ha elaborato negli ultimi mesi alcune ulteriori riflessioni raccolte in un secondo documento consegnato alla Regione e che ha riunito non solo le osservazioni in merito alla legge in generale, ma che ha saputo integrare anche quanto è emerso nei territori in quest'anno che ha visto l'avvento della pandemia Covid-19. In particolare, guardando al contesto operativo degli ultimi mesi, nelle considerazioni degli amministratori locali, è stato evidente come i comuni, quale istituzione più prossima al cittadino, è più in grado di conoscere e rappresentare i bisogni e le necessità nel tempo della pandemia, hanno saputo reagire cercando di produrre il massimo dello sforzo possibile, ottimizzando le risorse dei bilanci, riorganizzando servizi e interventi, attivando nuovi servizi e collaborazioni con la rete di prossimità, grazie al prezioso supporto degli enti di terzo settore. Conclude Guerra: per tutte queste ragioni, con le proposte presentate alla Regione Lombardia, i comuni si pongono come interlocutori qualificati su temi sui quali sono costantemente sollecitati dalle proprie comunità. Secondo il presidente Guerra, che parla a nome dei comuni lombardi aderenti ad ANCI, occorre richiamare una considerazione fondamentale riguardo al ruolo dei comuni. Nelle città e nei comuni risiede uno snodo essenziale per incidere sui determinanti temi della salute, che non sono solo l'accesso e la qualità delle cure, ma vanno dall'ambiente allo sport, dall'alimentazione al disagio e dalle disuguaglianze economiche e sociali all'informazione, all'organizzazione dei modi e dei tempi di lavoro e di vita. E tutto questo rimanda al governo e alla cura degli interessi generali in una comunità che costituiscono la ragion d'essere e il ruolo dei comuni. Alla citata nota stampa era allegato il documento dal titolo «Osservazioni e proposte di ANCI Lombardia in merito alla revisione della legge regionale 23-2015, evoluzione del sistema sociosanitario lombardo, nella sua versione definitiva finale del dicembre 2020. In questa sede non posso per brevità illustrare l'intero documento, che però vi invito a leggere, visto che è facilmente reperibile sul web. Ma vorrei segnalare che il documento richiama a più riprese e con forza la richiesta di un maggior coinvolgimento delle rappresentanze locali nella pianificazione sanitaria territoriale. Vi riporto solo i titoli dei 5 capitoli che compongono questo documento e che danno già un'idea dei temi trattati e una sintesi anche delle conclusioni. Dopo una breve premessa all'interno della quale si trova un paragrafo denominato ILEA e il Patto per la Salute, i capitoli così titolano: riorganizzazione e potenziamento del sistema territoriale sociosanitario, della medicina territoriale, delle cure intermedie, continuità ospedale e territorio. Sono i temi citati dal consigliere Iannotti. Integrazione sociosanitaria, integrazione delle politiche. La rappresentanza dei comuni nelle ATS e ASST, le relazioni istituzionali. poi ATS e AST, il rapporto tra programmazione e gestione, e da ultimo procedimentalizzazione qualificata. Nelle conclusioni il documento tra l'altro recita: forti di una approfondita attività di consultazione interna all'associazione, abbiamo voluto riproporre all'attenzione della Regione i temi che riteniamo centrali nell'attività di rivisitazione della legge 23, rispetto ai quali a nostro giudizio non è possibile derogare. Alcune delle proposte qui contenute vi sono già state formulate, dice Guerra a Regione, mentre altre trovano nel presente testo una prima elaborazione, in previsione della necessità di un maggiore coinvolgimento dei comuni nei sistemi sanitari e sociosanitari, di un potenziamento della medicina territoriale, di una reale integrazione tra le politiche e gli interventi di natura sanitaria, sociosanitaria e sociale. Ecco, ci terrei a sottolineare il prezioso lavoro svolto da ANCI Lombardia e da ringraziare, ci terrei veramente, il presidente Mauro Guerra per il lavoro che ha fatto anche su questo tema, che con il suo staff ha svolto e sta svolgendo un'opera di raccolta delle istanze, di valutazione delle stesse e di coordinamento tra i tanti comuni, consenso delle istituzioni ed equidistanza, su questo e su altri temi di grande interesse per la nostra comunità. Mi avvio ora a concludere, segnalando che in data 14 gennaio 2021 ho partecipato ad una videoconferenza convocata dall'assessore regionale Letizia Moratti, finalizzata all'illustrazione degli obiettivi prioritari della sua azione a guida della DG Welfare. Questa videoconferenza era dedicata ai presidenti delle conferenze dei sindaci e ai sindaci dei capoluoghi. Tra questi obiettivi l'assessore Moratti ha citato espressamente e con enfasi la prosecuzione dei lavori per la revisione della legge regionale 23/2015 per portarla a termine nel più breve tempo possibile. Questo è quello che ci ha detto. A seguire, in data 10 febbraio 2021, ANCI Lombardia ha organizzato un convegno molto interessante dal titolo «Dalla sanità alla promozione della salute, un nuovo paradigma per lo sviluppo del welfare locale», nel quale si è trattato delle tematiche in oggetto. Tra l'altro, nella seconda sessione, quella pomeridiana, ha portato il suo contributo il dottor Luca Verri in rappresentanza del nostro comune. Concludo scusandomi se mi sono dilungato, ma il tema merita grande attenzione, come ho sottolineato all'esordio. Come ho cercato di riferirvi, spero con chiarezza, il percorso di revisione della legge 23/2015 è già stato avviato dalla Regione nell'autunno scorso, ed i comuni, per tramite di ANCI, hanno già inviato alla Regione Lombardia dei contributi significativi, che sottolineano e motivano con argomentazioni robuste la necessità di un maggior coinvolgimento dei comuni e delle rappresentanze locali nella pianificazione sanitaria territoriale. Ritengo che il Comune di Sondrio debba continuare a muoversi non da solo, ma in sinergia, in modo coordinato con gli altri comuni e con le istituzioni coinvolte, come ha fatto fino ad ora. In sintesi, quindi, ringrazio i proponenti per l'interessante sollecitazione avanzata, ma per le motivazioni sopra esposte annuncio che i gruppi di maggioranza hanno deciso di non accogliere favorevolmente l'ordine del giorno presentato. Grazie.
Grazie, Sindaco. Stavo vedendo che forse, non so se il consigliere Angelini ha avuto un problema nella prenotazione dell'intervento, se vuole intervenire ora, così recuperiamo. Prego.
Sì, no, grazie Presidente. Io sarei intervenuto prima, avrei lasciato ovviamente il Sindaco l'ultima parola, è solo stato un problema di comunicazione nell'alzata della mano. No, niente, io voglio essere molto breve, non volevo nemmeno intervenire, poi un po' le parole del consigliere della Cagnoletta e della consigliera Cattaneo un po' mi hanno stimolato, diciamo così. No, niente, allora sull'ordine del giorno mi pare di capire quale sia la posizione, le posizioni sono molto chiare. Mi permetto di allargare un po' il discorso pur brevemente, dato che la discussione è stata ampia e indirizzata sul sistema di gestione della sanità lombarda e sul sistema di gestione di Regione Lombardia. Ecco, io credo che alcuni degli epiteti che citava il consigliere della Cagnoletta probabilmente li ho detti anche io, ecco, e li direi allo stesso modo. nel senso che io penso che sia addirittura superfluo sottolineare che ci siano state delle mancanze e degli errori da parte di Regione Lombardia. E questo lo dico perché non credo che questa maggioranza sia una maggioranza completamente, diciamo, sotto la bandiera della Lega. E appunto per quello io chiedo ai consiglieri di maggioranza, soprattutto i consiglieri di maggioranza delle liste civiche, se si ritrovano nelle parole del consigliere della Cagnoletta quando dice che, insomma, in qualche modo criticare la gestione di Regione Lombardia equivale ad un sentimento antilombardo. Anche io sono orgoglioso della mia regione, ma sono orgoglioso dei cittadini lombardi, delle aziende, dei lavoratori lombardi, non della classe politica che attualmente sta gestendo Regione Lombardia, su cui ho personalmente molte critiche. Io penso che sia addirittura superfluo e offensivo dell'intelligenza di tutti noi elencare quali che sono state le mancanze di Regione Lombardia, dai vaccini antinfluenzali al caos nella mera trasmissione di dati che hanno fatto andare in zona rossa con conseguenze pesanti sull'economia del territorio, anche sulla nostra, per un errore chiaro e ben identificato. Io penso che sia anche superfluo dire questa cosa significhi essere anti-lombardi, perché veramente io credo che tutti noi, prima che essere rappresentanti di una parte politica, che sia civica o partitica, siamo cittadini. E come cittadini io credo, anzi sono sicuro, che gran parte dei consiglieri di maggioranza abbiano le mie stesse posizioni su questo tema. Ne sono sicuro. E quindi ci tenevo a dire solo questo. Le dichiarazioni, non so se le avete lette, vi leggo una dichiarazione. Dei responsabili ci sono, c'è questa società Aria, riferimento ad Aria Lombardia, fortemente voluta dall'assessore Caparini e dalla Lega, che si è dimostrata una realtà non efficiente al di sotto delle aspettative. È Giulio Gallera a dire queste cose. Per cui ecco, non so se volete accusare anche Gallera di essere antilombardo, però ecco, io credo che il punto politico sia un po' questo. Io non ho dubbi che da cittadini, prima che da amministratori e rappresentanti politici, anche molti consiglieri di maggioranza che personalmente stimo e di cui non ho dubbio condividano questa posizione. Grazie.
Grazie consigliere. Credo che a questo punto possiamo passare alla votazione. Naturalmente, per come è andata la discussione, non facciamo la votazione che abbiamo fatto prima e facciamo l'appello. Quindi, Maspero? Non ti sento.
Favorevole.
Perfetto. Gianmanco?
Contraria.
Bianchini?
Contrario.
Maspes?
Contrario.
Parolo?
Contrario.
Magri?
Contrario.
Mariconda?
Contrario.
Dizzino?
Favorevole.
Rebai?
Contrario.
Bettinelli?
Favorevole.
Testini?
Contrario.
Beraldo?
Contrario.
Motta?
Contrario.
Della Cagnoletta?
Contrario.
Paradini? Paradini, mi senti?
Il contrario, ho detto.
Ah, non è arrivato, probabilmente si è aperto il microfono troppo presto. Grazie. Sindaco Scarallellini?
Contrario.
Cotelli?
Favorevole.
Iannotti?
Favorevole.
Massimilla? Non abbiamo... Può ripetere, non abbiamo sentito.
connessione.
Contraria.
Aspetto, adesso è arrivato forte e chiaro. Palotti.
Favorevole.
Benini.
Contraria.
Polpatti.
Contraria.
Songini.
Favorevole.
Zoia, Sergio.
Contrario.
Rota.
Liberamente contrario.
Cattaneo.
Contraria.
Del Marco.
Favorevole.
Angelinis.
Favorevole.
Okay. Baristo.
Contrario.
Zambon.
Favorevole.
Zoe Andrea.
Astenuto.
E Gugiatti qui in presenza. Favorevole. E Piesini contrario.
Allora, 4, 6, 11 favorevoli.
Quindi la proposta dell'ordine del giorno sono contrari. 11 favorevoli, 21 contrari e un astenuto. Passiamo al punto successivo. Interpellanze e interrogazioni. La prima interrogazione del consigliere Songini Roberto ed altri aventi ad oggetto prevenzione contagio da Covid-19 ci si affida solo alla responsabilità dei singoli. Lascio la parola al sindaco.
Grazie Presidente. In esordio di questa riflessione direi che sì, abbiamo privilegiato il dialogo con i cittadini rispetto alle azioni di repressione e dalle multe. Cioè, più dialogo, appello al senso civico e le multe come ultima opzione. Però questa interrogazione mi consente di riassumere brevemente il ruolo esercitato dalla nostra polizia locale per fronteggiare l'emergenza pandemica. Perché è giusto farlo. Io ho vissuto con loro gomito a gomito, soprattutto il primo periodo complicato, e quindi mi fa piacere questa sera un po' ricordare questi passaggi. Fin dall'esordio della pandemia nel marzo 2020, la polizia locale ha contribuito, insieme alle forze dell'ordine, a porre in essere le indispensabili azioni di prevenzione e controllo delle misure che progressivamente sono state emanate dalle autorità statali e regionali. Il presidio territoriale, coordinato dal prefetto e reso esecutivo da ordinanze di servizio di volta in volta emanate dal questore, ha coinvolto l'intera struttura della nostra polizia locale, chiamata a compartecipare alle diverse azioni di contenimento della diffusione del virus, come il controllo della mobilità condizionata delle persone, controlli veicolari, prevenzione degli assembramenti nelle piazze, nei giardini, nei parchi, verifica sull'uso dei dispositivi di protezione personale, verifica dell'osservanza delle prescrizioni in ordine allo svolgimento delle diverse attività economiche e sociali, costante indicazione alla popolazione in ordine alla corretta applicazione delle norme emanate, talora oggetto di interpretazioni difficoltose e spesso oscure. L'azione della polizia locale si è svolta senza soluzioni di continuità nel corso dell'intera durata della pandemia ed ha altresì riguardato un impegno supplementare nella predisposizione di servizi serali e notturni in parte finanziati da Regione Lombardia e svolti in collaborazione con i servizi di polizia locale dei comuni contermini, finalizzati a implementare la copertura del territorio soprattutto nelle fasi più acute della pandemia. Nella prima fase era veramente complicato gestire questi processi. Si è trattato di un impegno non facile, in ragione anche della drammaticità del momento e della gravosità delle norme emanate che andavano a precludere l'esercizio di libertà fondamentali ed a condizionare in misura pesante i tradizionali stili di vita dei cittadini. Le azioni sono state volutamente contrassegnate da un approccio di prevenzione misurato ed equilibrato, finalizzato a contemperare da un lato la doverosa applicazione delle disposizioni, con l'esigenza di, però di rassicurare i cittadini e di mantenimento della coesione sociale, minata dalla recrudescenza del virus e dalla persistenza nel tempo dei divieti imposti alla collettività. Nelle situazioni di maggior rischio non si è trascurato di ricorrere agli idonei strumenti di carattere sanzionatorio, che hanno portato alla contestazione di 33 violazioni di carattere amministrativo, 2 di carattere penale e dalla chiusura temporanea di un pubblico esercizio per violazioni multiple della disciplina anticontagio. Sento di poter affermare che la nostra polizia locale, al fianco delle forze dell'ordine, ha svolto tale compito con grande dedizione e professionalità, senza sottrarsi ad un impegno che ha messo a dura prova le energie e la capacità di resistenza degli appartenenti al corpo, che soprattutto nelle fasi più acute della pandemia non hanno esitato, senza defezione alcuna, ad esporsi al rischio di contagio per sé e per i propri familiari, per garantire l'erogazione del delicato servizio di controllo. Credo che di tale impegno l'amministrazione e la comunità cittadina debbano essere grati, così come ha fatto Regione Lombardia, che ha conferito a tutti gli operatori di polizia locale coinvolti nell'apparato di prevenzione anti-Covid una speciale onorificenza per lo straordinario impegno profuso al servizio dei cittadini. Tali onorificenze saranno, tra l'altro, da me personalmente consegnate in forma ufficiale agli agenti una volta terminata l'emergenza, in segno di riconoscenza dell'intera comunità. Nel merito dell'interrogazione, confermo che nell'ultimo periodo si sono verificate alcune situazioni di assembramento nei pressi di alcuni esercizi pubblici ed altre aree pubbliche quali parchi e giardini. Tali situazioni, concentrate soprattutto nelle serate dei fine settimana, sono da attribuirsi a sentimenti di estenuazione per il perdurare della pandemia, soprattutto nella popolazione giovanile che più ne ha sofferto le limitazioni, ed altresì dal tentativo messo in campo da alcuni esercenti di salvaguardare la sostenibilità delle proprie attività mediante l'attivazione della vendita di alimenti e bevande per asporto, legittimata dalle norme nazionali, attraverso forme che hanno però determinato temporanei affollamenti di persone sulle aree pubbliche antistanti o limitrofe. Sotto questo profilo la polizia locale, in uno con le forze dell'ordine, ha sempre cercato di intervenire sul fenomeno con azioni di dissuasione preventiva, con costanti sollecitazioni rivolte agli esercenti e agli avventori a garantire il rispetto della normativa vigente, tutelando nel contempo i delicati profili di ordine pubblico soggiacenti ad interventi rivolti a un numero consistente di persone. Il comandante ha diramato disposizioni di servizi specifiche per i controlli degli assembramenti, concentrando interventi nelle aree più a rischio. Non sempre è stato possibile, anche in ragione delle ristrette disponibilità di organico, coprire tutte le esigenze del territorio e corrispondere puntualmente a tutte le richieste di intervento, stante l'esigenza di garantire contemporaneamente una molteplicità di servizi ai quali si sono sovrapposte le urgenze determinate dall'emergenza pandemica. In ogni caso, nulla è stato lasciato di intentato con le risorse a nostra disposizione per esercitare con efficacia i controlli sulle prescrizioni dei vari DPCM succedutisi nel tempo. E sono certo che la presenza costante delle forze dell'ordine sul territorio comunale abbia offerto un contributo decisivo al sostanziale rispetto delle norme vigenti, in un quadro di piena e leale collaborazione con i cittadini e le diverse categorie economiche e sociali, che ha contribuito nella misura del possibile in un'emergenza drammatica a confermare la vicinanza delle istituzioni nell'impegno comune verso il superamento della fase critica. L'impegno continuerà fino alla definitiva uscita dall'emergenza che speriamo prossima. Per concludere, confermo che si è voluto privilegiare il dialogo con i cittadini rispetto alle azioni di repressione dalle multe. Più dialogo, più appello al senso civico e le multe solo dove necessario. I dati ci dicono che questa politica, unita all'impegno determinante dei cittadini di Sondrio, ha portato a buoni risultati. Come ho anticipato in apertura del Consiglio, la città di Sondrio, nonostante sia il centro di numerosi servizi mandamentali e provinciali, risulta il capoluogo di mandamento con la più bassa incidenza di contagi in rapporto al numero di abitanti. Grazie.
Grazie Sindaco, lascio la parola alla proponente per la replica. Prego, consigliere Songini.
Grazie Presidente, grazie Sindaco per tutte le informazioni che ha voluto dare in risposta a questa interrogazione. Devo dire che il motivo principale che mi ha mossa a presentare questa interpellanza è stato proprio stimolare un po' un dibattito, una divulgazione anche di notizie, perché io personalmente ho ricevuto anche varie sollecitazioni da conoscenti, da cittadini, per alcune, appunto, alcune situazioni che anche lei ha ricordato, di assembramenti, purtroppo anche diciamo in prossimità del comando della nostra polizia locale, quindi un po' l'impressione che forse qualcosina di più, ma non in termini di sanzioni, lungi da me voler richiamare a una puntuale sanzione eccetera dei cittadini, perché come ho messo anche nell'interpellanza, la situazione è pesante per tutti, la situazione sta perdurando più di quello che si sperava, si pensava, d'altronde non avevamo termini di paragone, no, in merito a questo evento, però magari cioè io condivido l'approccio di prevenzione, di dialogo, eccetera, un po' di moral suasion se vogliamo, no? Io l'ho visto un po' poco, ma nel senso che forse proprio per, non mi viene la parola, però la maggioranza di noi e dei nostri concittadini rispetta le regole e anche la maggioranza degli esercenti, cioè di questo sono non sicura di più. Forse un richiamo alle persone che invece che sono poche, ma che invece non fanno più fatica a rispettare queste regole che dovremmo darci tutti per evitare appunto il diffondersi del contagio, sarebbe anche una, come dire, un riconoscere a chi si comporta bene. Guarda, ti stai comportando bene, quella persona la richiamo e non, ripeto, non do la multa, però anche un così buon vecchio circolare a volte andrebbe magari usato un pochino di più, perché poi queste persone che fanno fatica a rispettare un po' di regole, che fanno questi assembramenti, sono anche maleducati nel lasciare poi tutti i rifiuti di questi aperitivi in giro per la città, perché anche questo è un aspetto che insomma per chi si comporta correttamente rimane anche un po' così, un po' basito. Ma questo aspetto è importante anche per gli esercenti, perché è vero che un esercente, se hai dei clienti che tengono giù la mascherina eccetera, è difficile, no, che uno riesca a riprendere i propri clienti, però è anche vero che poi per questi pochi che non si comportano bene si chiude tutti, e non è corretto neanche questo, cioè non è corretto nei confronti, cioè questa mentalità che per pochi bisogna pagare tutti, dovremmo cercare di superarla. Quindi io non so dirle se sono giuste, poche, tante le 33 sanzioni che sono state comminate in questo periodo, non saprei proprio dire, però un'attenzione maggiore ancora, proprio perché come dire, dobbiamo fare l'ultimo miglio, no? Sembra che questi vaccini stiano arrivando, quindi veramente con l'estate, anche l'anno scorso, l'estate il virus ha dato un po' più di tregua, se si continua con la vaccinazione eccetera si avvicina magari la possibilità di vivere non come prima, magari, però insomma di potersi rincontrare, di potersi vedere, di potersi frequentare di più, quindi veramente un richiamo a tutti noi, a tutti i nostri concittadini a fare un ultimo sforzo, a rispettare queste regole senza chiederci è giusto o non è giusto, c'è una regola, seguiamola tutti. Facciamo un po' fatica a tutti, però, come dire, mal comune mezzo gaudio, non so, mettiamola così, mentre stringiamo i denti, perché forse si avvicina, arriva anche un periodo dove potremmo permetterci qualche festa, non lo so, qualche incontro con i nostri amici e con i nostri parenti, più di quanto non possiamo fare adesso. Grazie.
Grazie consigliere, passiamo a quella successiva, interrogazione del consigliere Del Marzo ed altri, aventi ad oggetto accessi alle pratiche edilizia privata, come agevolare gli operatori e gli uffici. Lascio la parola all'assessore Mazza, prego.
Sì, grazie. Allora, nell'interrogazione si fa riferimento in particolare al carico maggiore, diciamo, sugli uffici, sull'ufficio tecnico, portato dalle agevolazioni fiscali, in particolare dal super bonus del 110%. Per chi, ecco, dei consiglieri non ha dimestichezza, ecco, con la materia, a ricorrere, cercare, diciamo, il beneficio dell'agevolazione del bonus 110% è abbastanza complesso e richiede un accesso agli atti per poter, diciamo, dichiarare da parte del professionista che segue la pratica la conformità urbanistico-edilizia. Quindi, scusate, scusate perché hanno aperto la porta, mi sono distratto. Allora, bisogna fare questa verifica urbanistico-edilizia. Questo comporta innanzitutto una dotazione di personale, di cui adesso noi siamo scarsi presso i nostri uffici, una dotazione di personale qualificata, perché è chiaro che non basta prendere dei faldoni e darli in mano ai professionisti che devono consultarli, ma ci vuole anche una consulenza da parte di chi all'interno degli uffici ha anche poi la memoria storica, sa indirizzare, sa interpretare certe pratiche. Chiaro che questo problema si pone soprattutto per le pratiche vecchie, perché da un po' di tempo a questa parte le pratiche sono istruite in modo più omogeneo, uniforme, molte sono già digitalizzate e quindi, ecco, c'è questo tema di un'esigenza di maggior personale, no? di ore da dedicare a questo lavoro. Nell'interrogazione si fa riferimento poi anche all'organico degli uffici, dell'ufficio tecnico. Questo è anche un problema più strutturale che ben abbiamo presente e al quale stiamo cercando di dare risposta da tempo. Si chiede cosa facciamo, soprattutto in tempi brevi, perché ci sono delle tempistiche anche stringenti per queste agevolazioni, per da un lato rispondere a queste domande, no, di accesso agli atti e poi anche per poter garantire in futuro un servizio ottimale. Allora, ci siamo mossi su due punti. Il primo è quello del personale. E, ecco, oltre a fare valutazioni di nuove assunzioni, che però sono legate, come sapete, a vincoli di varia natura, ci siamo mossi recependo una disponibilità che è stata data dalla legge di bilancio 2021, che metteva a disposizione dei comuni, proprio con lo scopo di aiutare gli uffici tecnici per le pratiche del 110%, la possibilità di accedere a delle risorse per un'assunzione di personale a tempo determinato, quindi massimo per un anno, part time, con destinazione specifica alle pratiche 110%. La domanda andava fatta entro il 30 gennaio e noi l'abbiamo presentata al MISE il 25 gennaio. Quindi, ecco, abbiamo presentato insieme alla domanda anche una richiesta proprio circostanziata di una persona con una qualifica quadramento di 35 ore alla settimana, costo complessivo 33.400 euro. Ecco, la domanda è stata fatta, poi vedremo il MISE con che tempi risponderà e se avremo accesso a queste risorse. Sul fronte invece della, diciamo, digitalizzazione, quindi la parte più tecnica, come sapete ci stiamo muovendo da tempo per cercare di digitalizzare un po' tutta l'amministrazione, secondo anche quelli che sono gli obiettivi dell'AGID, dell'Agenda Nazionale. Abbiamo diciamo, introdotto, non so, la mappatura, se ricordate, col DAI, georeferenziata. Cioè, stiamo cercando di fare questo passaggio verso la digitalizzazione complessiva, no, di tutti i nostri uffici e della documentazione. In particolare ci sono due problemi da affrontare, da risolvere riguardo a questo caso specifico. Uno, la tempistica, perché digitalizzare un archivio che è molto, molto nutrito richiede mesi o anni. E l'altro aspetto è quello economico. Io ho contattato un po' di aziende che fanno questo di mestiere, ho chiesto dei preventivi Però qui si parla di non decine, di centinaia di migliaia di euro. Quindi ci siamo rivolti in particolare all'azienda che segue già l'ufficio tecnico e che ha introdotto e implementato, come sapete, dall'anno scorso lo sportello unico dell'edilizia, che adesso funziona nel nostro comune completamente in via telematica. E abbiamo fatto una richiesta però mirata, quindi è inutile dire vogliamo digitalizzare tutto l'archivio, però ne riparliamo fra un anno e ci vogliono risorse che non abbiamo. Abbiamo costruito una soluzione che sia percorribile subito. Quindi innanzitutto andremo a digitalizzare solamente le pratiche che servono perché richieste dai professionisti. Un dato che non so se può dire qualche cosa, però fino adesso abbiamo ricevuto circa 130 richieste di accesso agli atti. Naturalmente poi una pratica per un appartamento diversa da quella per un condominio, dipende da quanti anni sono passati, possono esserci all'interno di un faldone più pratiche, però diciamo sono 130 richieste di accesso agli atti. E abbiamo definito con questa azienda che ci segue anche oltre alla tempistica, per cui partiremo nelle prossime settimane con un corso di formazione dei nostri tecnici, abbiamo definito appunto le modalità di intervento. Quindi ci dedicheremo innanzitutto alle pratiche richieste e comunque decideremo noi come comune su quali pratiche operare la digitalizzazione. Lo dico perché in altri comuni normalmente prendono un periodo e digitalizzano a tappeto tutte le pratiche, non so, dagli anni 50, dagli anni 80 oppure gli ultimi anni 20, quello che è. Come costi è un'operazione accessibile perché ci avvarremo per quanto possibile, ecco, con difficoltà di personale nostro interno per la digitalizzazione proprio materiale. Questa ditta che è la Technical Design manderà i suoi tecnici per formare i nostri a digitalizzare. Noi fortunatamente siamo già dotati di uno scanner a zero, quindi abbiamo già la strumentazione necessaria. Con le istruzioni impartite i nostri tecnici potranno fare le digitalizzazioni, quindi in tempo anche molto veloce, poi trasmettere i file alla Technical Design che in sede li inserirà all'interno del software, ecco, di cui siamo dotati. Questo è un primo passaggio che ha anche un costo molto contenuto. Il secondo passaggio che ci ripromettiamo di fare a brevissimo, subito dopo, compatibilmente con delle risorse non elevatissime, ma che dobbiamo reperire, sarà quello di mettere questo in rete, quindi la possibilità per il tecnico professionista di fare la domanda di accesso agli atti e di avere la consultazione e la possibilità di scaricare i documenti telematicamente, pagando i contributi della pratica col sistema dello SPIDO, insomma un sistema sempre per via telematica. Ecco, quindi questo corso che metterà i nostri tecnici in grado di partire lo faremo a breve, lo stiamo programmando e poi a seguire, ma contiamo in tempi brevi perché tutto è stato costruito proprio per arrivare a questo risultato, avremo la possibilità di dare anche evasione alle pratiche che sono state aperte. Grazie.
Grazie Assessore, lascio la parola al Consigliere Del Marco per la dichiarazione di soddisfazione o meno. Prego Consigliere.
Grazie Presidente e grazie anche all'Assessore Mazza che è stato molto preciso e ci ha fornito secondo me anche qualche particolare in più che era anche un auspicio nella presentazione dell'interrogazione. La mole di lavoro, come ha ricordato l'assessore, in questo momento è particolarmente pesante per gli uffici che già probabilmente anche prima di questa situazione si trovano in difficoltà con un organico comunque abbastanza ridotto, difficoltà che poi magari possono portare anche ritardi di pagamenti o qualche difficoltà sui lavori, quindi poteva essere questo un momento in cui si poteva anche andare a cercare di attuare il piano delle assunzioni nel più breve tempo possibile. Sono molto soddisfatto che avete fatto richiesta in così breve tempo per quello che riguarda le assunzioni straordinarie a tempo determinato e parziale, anche se purtroppo stiamo aspettando ancora poi il decreto che sblocchi questi fondi, e poi tra l'altro fondi anche molto risicati, perché parlano di 10 milioni, quindi i numeri saranno esigui, cose che fa un po' da controaltare, perché vediamo assunzioni su pubblici uffici in altre zone fatte con un pochino più di leggerezza. Per quanto poi risposto da parte dell'assessore sulle digitalizzazioni, sicuramente può essere una cosa che sarà sicuramente utile. Mi auspico però, visto i tempi molto molto ristretti e che l'urgenza sia neanche oggi né domani ma forse ieri, che si possa andare a ricoprire quelle assunzioni mancanti, in modo da sollevare un attimino gli uffici per la parte specialmente di edilizia privata e poter aiutare nel tempo più breve possibile nel disbrigo di queste pratiche, perché come ricordato anche dall'assessore nella risposta, purtroppo rischiamo poi di avere dei lavori ritardati, e purtroppo se non avremo delle proroghe sia le imprese che i privati cittadini che anche lo stesso ambiente pubblico urbano, diciamo generico, potrebbe risentirne. Questa può essere un'opportunità. Viviamo tutti nell'incertezza, specialmente i vari tecnici, anche in consiglio regionale, visto che se ne parlerà, e chiedo a voi come comune di muoversi nel più breve tempo possibile per quello che è assunzione, anche perché trovare personale in questo momento è particolarmente difficile sia per la parte privata che per la parte pubblica. Grazie mille.
Grazie consigliere, passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Songini Roberto ed altri eventi d'oggetto emergenza Covid-19 didattica a distanza. Lascio la parola all'assessore Fratta, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, è certamente competenza del Comune quella di provvedere alle utenze, come recita la legge 23 dell'11 gennaio del 96, quindi i comuni provvedono alla realizzazione delle forniture, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e alle spese varie di ufficio, anche per le utenze elettriche, telefoniche e riscaldamento, insomma tutto quello che necessita ai nostri istituti scolastici. Quindi già dallo scorso anno, e ho avuto già varie occasioni per evidenziare i rapporti stretti e decisamente molto collaborativi fra il servizio istruzione e l'ufficio tecnico, a seguito appunto di tutte le esigenze emerse a causa dell'emergenza sanitaria, quindi la creazione di spazi ampi e soprattutto appunto il potenziamento della connettività. Quindi le scuole hanno evidenziato queste problematiche e l'ufficio tecnico si è reso disponibile, e quindi sono state predisposte tutte quello che erano gli aspetti tecnici affinché si potesse potenziare la connettività con la fibra. Quindi si è lavorato, gli uffici tecnici sono messi a disposizione di Open Fiber per fare in modo che si potessero creare le condizioni di allaccio di questa fibra molto più potente delle altre, per potenziare questa connettività che era già comunque stata richiesta, perché le scuole, con il potenziamento di tutta la digitalizzazione, con l'inserimento dei registri elettronici, avevano già manifestato la necessità di avere una linea più potente, a maggior ragione con la chiusura delle scuole per far sì che si potesse attivare la didattica a distanza, e quindi questo è stato fatto. E devo dire che con soddisfazione le scuole appunto adesso possono dirsi abbastanza tranquille, tanto più che ad esempio è stato anche attivato un sistema anche di collegamento fra i vari edifici all'interno dei vari istituti comprensivi, ad esempio si è creato una sorta di anello in modo tale che possano lavorare in connessione, prendo esempio l'Istituto Paesi Rettici, l'istituto collocato appunto in via Don Lupinetti, quello in via Bosatta e quello in via 4 Novembre, quindi una sorta di anello che possa permettere di agevolare meglio lo scambio di dati. Se volete posso elencarvi tutta la diciamo, la situazione dei vari istituti, anche è stato predisposto la possibilità di collegamento in fibra anche per la scuola dell'infanzia, quindi Segantini, anche se non è stata esplicitamente richiesta. La scuola Melazzini condivide la possibilità di collegamento con la scuola Ligari ed è già stata predisposta, così pure per la primaria. È in attivazione quella della secondaria di primo grado, che comunque era già aveva già una buona connessione. È stato predisposto il collegamento sempre in fibra per la scuola dell'infanzia Gianoli, per la scuola dell'infanzia Vanoni, per la Racchetti. Sono state predisposte ovviamente anche per la media Sassi, perché effettivamente quella era un pochino più, diciamo, meno potente. Poi abbiamo la scuola dell'infanzia Munari predisposta con un cablaggio interno accettabile, la scuola Credaro primaria sempre predisposta, abbiamo poi la scuola Paini in attivazione. Ecco, le problematiche, diciamo, si fa per dire, perché noi in ogni caso le scuole lavorano bene, non è fuori dalla rete della fibra la scuola dell'infanzia di Triangia, la primaria di Triangia, Ponchiera, e sia l'infanzia che la primaria, però hanno Eolo che sembra comunque che permetta alle scuole di lavorare abbastanza bene, anzi, visto che diciamo, si parla di scuole, lavorano talmente bene che la scuola primaria di Triangia è stata premiata un'altra volta, perché effettivamente ha ricevuto nel tempo parecchi riconoscimenti, e quest'anno si è classificata prima a livello nazionale per un progetto presentato in occasione della settimana per appunto la raccolta dei rifiuti, la settimana europea, e appunto se visitate il sito della scuola potete vedere un bel filmato in cui viene descritto il progetto, che appunto ha avuto un riconoscimento nazionale superando anche scuole secondarie di primo e di secondo grado, quindi devo dire che è una scuola che riesce a lavorare molto bene e mostrare anche in maniera evidente e veder riconosciuto tutto quello che gli alunni fanno. E poi appunto la scuola Torelli, anzi recentemente ho avuto la possibilità di parlare con la dirigente, che si è ritenuta soddisfatta. Tra l'altro appunto le scuole hanno partecipato a parecchi progetti PON, che sono progetti del piano operativo nazionale, sono dei bandi, hanno risposto a questi bandi, hanno ricevuto parecchi tablet, quindi hanno ancora parecchi tablet che possono essere distribuiti nell'eventualità che gli studenti li richiedano. La situazione, diciamo, che è abbastanza buona. Tra l'altro recentemente, cioè il 22 marzo, c'è una nota del Ministero dell'Istruzione che ricorda appunto uno stanziamento, diciamo, abbastanza significativo, un po' come quello che è stato fatto lo scorso anno con il DPCM del 7 luglio del 2020, che prevede appunto uno stanziamento per tutti questi lavori di manutenzione straordinaria, nei quali è incluso anche il cablaggio o il miglioramento appunto della connettività. È il decreto ministeriale 62, che è in fase ancora di registrazione, comunque insomma prevede la cifra di 1.125.000 euro che verranno distribuite a livello nazionale, verranno appunto date alle province e poi appunto distribuite nei vari comuni. Quindi diciamo di risorse ce ne sono, e le nostre scuole le stanno utilizzando bene. E soprattutto devo dire, c'è veramente un rapporto molto stretto con le nostre scuole, abbiamo incontri periodici, ma nella necessità il nostro servizio istruzione è sempre molto disponibile ad accogliere le problematiche, e l'ufficio tecnico sempre collaborativo e disponibile a cercare di risolverle.
Grazie assessore, lascio la parola all'interrogante, prego.
Grazie Presidente.
Ringrazio l'assessora Fratta perché ha avuto appunto, ha dato una risposta molto puntuale e se ho capito bene, quindi alcuni plessi sono già collegati, alcuni comunque se sono predisposti ci sarà la possibilità di farlo a breve, quindi direi ottimo, anche perché come un po' come il discorso anche prima, questa pandemia ci ha fatto cambiare tante cose, tanti comportamenti, il lavoro e anche la scuola, quindi io penso che comunque non si tornerà mai totalmente indietro, quindi questa modalità di didattica a distanza verrà utilizzata anche in futuro, probabilmente anche in modi diversi e può essere una buona opportunità anche per dei collegamenti con altre scuole, con, cioè, ci apre un po' le nostre scuole anche al mondo, quindi la fibra è veramente indispensabile in questo senso, quindi sono soddisfatta della risposta, grazie.
Grazie consigliere, passiamo al punto 5, ratifica e deliberazione di giunta comunale numero 15 del 10 febbraio 21, avente progetto prima variazione del bilancio di previsione 21, 22, 23, lascio la parola all'assessore Munarini, prego.
Buonasera a tutti, allora andiamo a vedere e cerco anche già di dare le risposte a tutti i consiglieri, poi se ci sono altre domande che mi sono state fatte durante la commissione. Allora, nella prima ratifica chiediamo l'approvazione, di cui chiediamo l'approvazione, c'è scorrendo, vabbè, la prima parte riguarda le spese per la notifica dei verbali, perché è richiesta da aprile, viene richiesta una nuova modalità, quindi la polizia locale si è dovuta dotare di un software apposta per poter notificare i verbali. Poi andando, scorrendo la variazione, vediamo ci sono stati assegnati 120.000 euro di premialità sul bando DUC, che vedremo nella parte di spesa, 100.000 vengono utilizzati per la pitturazione della facciata del museo. Poi vediamo, sempre scorrendo, 9.150 euro, questo mi è stato chiesto in commissione, in carico per supporto per strategia per società partecipate, in questo caso sono risorse appostate anche su richiesta degli uffici per valutare l'incarico per tutta la parte che riguarda il controllo analogo delle società, delle nostre società partecipate. Poi andando avanti, questi sono i trasferimenti da privati per sponsorizzazioni, manifestazioni turistiche per 32.000 euro riguardano le sponsorizzazioni di ACSM Agam. La parte successiva inerente il settore dell'ingegner Venturini e servizi tecnici, abbiamo incassato una serie di contributi, 55.000 euro contributo alla regione per la realizzazione del sentiero Rusca, 130.000 euro contributo dallo Stato per progettazione esecutiva messa a norma scuola secondaria di primo grado Torelli, abbiamo preso anche 130.000 euro per aver partecipato a un bando, vediamo che poi successivamente sono 630.000 euro per trasferimento alla Regione Lombardia, fondi Interreg, qui riguarda tutta una serie di interventi, circostazione, sentiero Rusca, qui i partner sono la Comunità Montana, Politecnico, Lanci e una società EVAI. Sempre in commissione mi è stato chiesto interventi, c'è una riduzione per 2.000 euro, interventi di manutenzione presidio notturno di emergenza a persone senza tetto, ho chiesto anche all'assessore di riferimento i servizi per il presidio notturno continuano, anzi sono ancora in vigore, quindi questo riguarda proprio esclusivamente la manutenzione del presidio notturno, che non so se è una riduzione delle risorse per la manutenzione, ma non il venir meno del servizio. Queste diciamo sono le variazioni che sono state inserite diciamo che grosso lavoro è stato fatto dall'ufficio tecnico per appunto portare a termine, in particolare il contributo dello Stato per la progettazione esecutiva della messa a norma della scuola secondaria primo grado Torelli.
Grazie Assessore, se ci sono richieste di intervento, anche in base ai chiarimenti che ha dato l'Assessore, che sono stati chiesti in Commissione, oppure passiamo alla votazione. Quindi facciamo magari, anche se non ci sono richieste, facciamo per appello, così rimane verbale. Quindi sul punto 5 passiamo alla votazione. Piasini, favorevole. Maspero. Se vuoi fare, se vuoi fare anche con la mano ok o contrario. No, aspetta, proviamo ad andare avanti, intanto che prova a sistemare l'audio.
Astenuto.
Ok, adesso è arrivato, perfetto. Gianmanco.
Favorevole.
Bianchini.
Favorevole.
Maspes.
Favorevole.
Parolo.
Favorevole.
Magri.
Favorevole.
Mariconda.
Favorevole.
Vizzino.
Astenuta.
Rebai.
Favorevole.
Bettinelli.
Astenuto.
Testini.
Favorevole.
Eraldo.
Favorevole.
Motta.
Favorevole.
Della Cagnoletta.
Favorevole.
Caradini. Caradini.
Favorevole.
Perfetto. Zambon.
Astenuto.
Sindaco Scaramellini.
Favorevole.
Potelli.
Astenuta.
Iannotti.
Astenuto.
Massimilla.
Favorevole.
Palotti.
Astenuto.
Benini.
Favorevole.
Volpatti.
Favorevole.
Songini.
Astenuta.
Sergio Zoia.
Favorevole.
Rota.
Favorevole.
Cattaneo.
Favorevole.
Del Marco.
Astenuto.
Angelinis.
Astenuto.
Varisto.
Favorevole.
Favorevole, Zoe Andrea.
Astenuto.
E Gugiatti.
Astenuto.
Astenuto.
21 favorevoli e 12 astenuti.
Quindi la proposta di liberazione è approvata con 21 voti favorevoli e 12 astenuti. E solo, prima di passare al punto successivo, mi chiedeva consigliere Songini, un intervento di un minuto. Un minuto, no, probabilmente ancora in risposta dell'interrogazione di prima. Va bene, lasciamo integrare anche se facciamo uno strappo regolamento. Prego, consigliere Songini, poi passiamo al punto successivo.
La ringrazio, Presidente, e mi scuso perché è una mia disattenzione. Capisco appunto che l'assessore prima non abbia potuto parlare del punto che nell'interrogazione riguardava le scuole superiori, perché comunque evidentemente non sono competenza stretta del Comune, quindi non gliene faccio una colpa. Però volevo a questo proposito E non sono a conoscenza del fatto se magari la provincia invece questo aspetto lo abbia già, come non lo ero per il comune, dato che aveva già predisposto il collegamento in fibra per le sue scuole. Non so se la provincia lo stia facendo, lo abbia fatto per le scuole superiori, però visto che nel nostro consiglio comunale abbiamo una consigliere provinciale, semplicemente le chiederei magari di farsi parte attiva in questo senso per verificare e sollecitare il collegamento in fibra delle scuole superiori. Semplicemente questo. Grazie, scusate ancora.
Grazie, ne abbiamo due di consigliere provinciale, quindi magari...
Scusate, posso intervenire?
Sì, facciamo un ulteriore strappo ormai, così diamo l'informazione magari ben, no, ben definita. Poi lamentatevi.
Mi scuso per non aver fatto riferimento alle scuole superiori. Forse appunto perché, sì, vabbè, effettivamente non sono di nostra competenza, però visto che sono a conoscenza di quello che sta avvenendo, posso dire che la provincia ha espresso massima disponibilità nei confronti delle richieste delle scuole e le scuole che, diciamo, sanno di non avere la connettività adeguata hanno fatto richiesta e attendono appunto... che si possano, come dire, attuare gli scavi e tutto quello che è necessario per avvicinare il più possibile la fibra agli edifici degli istituti stessi. Quindi questo è appunto è già stato predisposto e i lavori partiranno a brevissimo. Quindi devo dire che la provincia è sempre molto disponibile nei confronti degli istituti superiori perché l'ufficio tecnico della provincia risponde sempre con tempestività sia per queste richieste relative appunto all'attivazione ma anche per altre richieste per le necessità che ci sono di manutenzione degli edifici delle scuole superiori. Per la mia esperienza di insegnamento appunto negli istituti superiori e devo dire che la risposta è sempre molto, molto puntuale e molto attiva. Mi scuso per non aver comunicato questa cosa prima e mi scuso con il Presidente.
Grazie, no, abbiamo approfittato un po' per completare l'informazione, va bene così almeno abbiamo un'informazione più completa. Poi giusto perché sono state chiamate prima, sono due le consigliere provinciali presenti nel nostro Consiglio Comunale, quindi l'invito a...
Chiedo scusa.
No, ci mancherebbe. E quindi passiamo al punto 6, ratifica e deliberazione di giunta comunale numero 30 dell'8 marzo 21, avente per oggetto seconda variazione del bilancio e previsione 21, 22 e 23. Lascio ancora la parola all'assessore Munarini, prego.
Sì, allora questa è una variazione più semplice, anche qua do le spiegazioni che mi sono state chieste in commissione, poi se ci sono altri dubbi sono a disposizione. Allora la prima variazione, ci sono maggiori spese per 5.000 euro per centro documentazione, parchi e aree protette, contributi ad altri soggetti. Il contributo ad altri soggetti è fuorviante, nel senso che comunque sono 5.000 euro che vengono date al centro documentazione, parchi e aree protette, non a soggetti terzi. Viene dato, invece l'anno scorso sono stati dati 20.000 euro, quest'anno vengono dati 25.000 euro. Poi sempre scorrendo andiamo avanti, vediamo minori spese per 12.000 euro per impianti sportivi che poi vengono dirottate successivamente, lo vedremo nella parte spesa del dottor Locatelli, cioè diciamo la parte istruzione, perché verrà sottoscritta una convenzione per l'uso palestra dell'oratore San Rocco per le scuole, in particolare di via 4 novembre, per l'utilizzo della palestra da parte della scuola. Poi vediamo 27.000 euro, andiamo sulla parte di variazione dell'ingegner Venturini, ufficio tecnico, ci sono 27.000 euro di integrazione per trasferimento della regione, anche in questo caso riguardano la ciclostazione, e 30.000 euro invece per aver partecipato e aver ottenuto un contributo della Regione Lombardia per il progetto attrezzature inclusive al parco giochi di via Lusardi. Verrà appunto messo un gioco inclusivo nel parco giochi di Via Lorusardi, finanziato da Regione Lombardia. Poi successivamente ci sono delle variazioni del settore servizi istituzionali, quindi riguardano il personale, ma qui è una variazione tecnica, cioè assunzione di personale a tempo determinato con personale cessato non previsto in sede di approvazione del bilancio 2021. Ecco, altre variazioni importanti non ne vedo, poi comunque se qualcuno ha qualche richiesta sono a disposizione.
Grazie Assessore, se ci sono richieste di intervento, vedo, si è prenotato il consigliere Cotelli, prego. Vista, vista. Però non la, adesso sì.
Scusi, mi scusi, è un errore di esecuzione di una manovra, mi perdoni, non mi ero prenotata.
Ok, va bene.
Scusi.
Non c'era sfuggita questa richiesta di prenotazione, prima invece ce n'erano sfuggite qualcuna nelle discussioni di prima. Va bene, è così. Se non ci sono richieste, io... No, se non ci sono, faccio una proposta. Visto che anche in commissione c'è stata la votazione, come nella deliberazione di prima, se va bene a tutti la manteniamo uguale con gli stessi voti favore e le stesse astensioni. Se invece qualcuno vuol cambiare il tipo di votazione, se me lo dice, allora a quel punto facciamo la votazione come abbiamo fatto prima per appello. Se invece manteniamo era 21 favorevoli e 12 astenuti, lo terrei buono anche per questa votazione. Non vedo richieste in senso contrario, quindi la do per votata con questa numerazione, quindi approvata con 21 voti favorevoli e 12 astenuti. Passiamo al punto 7, programma biennale degli acquisti di beni e servizi 21 e 22, secondo aggiornamento. Lascio ancora la parola all'assessore Lunarini.
Sì, allora viene aggiornato il programma biennale degli acquisti di beni e dei servizi con quattro nuove procedure. La prima, progettazione definitiva esecutiva e interventi di messa a norma ed efficientamento energetico per la scuola secondaria di primo grado Torelli, quello che riguarda appunto l'aggiudicazione del bando da 130.000 euro, il bando statale da 130.000 euro che è stato messo prima in variazione. Poi c'è il servizio impresa solidale e gestione progetti utili alla collettività PUC, periodo indicativo giugno 2021-maggio 2023. C'è il servizio di gestione di servizi vari relativi ai musei del Comune di Sondrio, periodo luglio 2021-giugno 2023 e la fornitura di energia elettrica per il periodo luglio 21-giugno 2022.
Grazie Assessore, se ci sono richieste di intervento, non so se in questo caso è una manovra sbagliata o è la richiesta di intervento, prego Consigliere Cotelli.
Presidente, mi scuso per l'imbranataggine, questa volta è vera la mia richiesta di intervento. Allora, io intervengo in relazione al complesso del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022, quindi non solo con riferimento alle quattro nuove previsioni di cui ci ha appena parlato l'assessore, anche perché è necessario, a mio parere, anche spiegare perché da tanto tempo, sono già tre o quattro volte che veniamo chiamati a votare su queste previsioni, su questo programma, esprimiamo una valutazione negativa, quindi un voto contrario. Noi lo facciamo, almeno per quel che mi riguarda, da qualche tempo, da un lato in relazione a una previsione di spesa che è riprodotta anche nel programma biennale odierno, legata al progetto di Sondrio Arena che è stato presentato ai giornali ma non al Consiglio e che ancora noi sollecitiamo che ci venga presentato, l'abbiamo sollecitato più volte anche alla Presidente della Commissione, ma per venire poi al tema invece che mi sembra più caldo in questo momento e più urgente, e non è certo secondario questo rispetto a quello a cui ho accennato, in ragione della previsione ripetuta dell'appalto di servizi di gestione dell'asilo nido comunale La Coccinella. esternalizzazione del servizio che ora è giunta al dunque dopo i vari rinvii per Covid, infatti è stato pubblicato il bando di gara con tanto di capitolato. Ora noi in più occasioni in passato avevamo avanzato molte perplessità sulle conseguenze di questa scelta e in vero queste perplessità un po' sembrano già concretizzarsi e visibili dalla lettura del capitolato. Allora, si era detto e si è paventato che difficilmente l'esternalizzazione del servizio potesse garantire standard qualitativi pari a quelli pacificamente riconosciuti che offre il nido comunale. Molte le ragioni che diciamo sostengono queste perplessità, tra queste anche la commistione di personale stabile con orari e stipendi e garanzie di un certo tipo connessi al contratto degli enti locali e il personale comunale dipendente dal comune, quegli 11 dipendenti che avranno che manterranno il loro inquadramento e il loro contratto, insieme a personale che invece avrà una diversa disciplina del rapporto di lavoro. E qui vengo al punto, a uno dei punti. Non si tratterà, nel caso del soggetto economico che gestirà il servizio, necessariamente di un rapporto di lavoro subordinato, visto che proprio vediamo nel capitolato dell'appalto, al punto 10.7 del capitolato, che si apre anche a articolazioni del rapporto di lavoro che non siano necessariamente di tipo subordinato e quindi comunque avremo a che fare con operatori, con orari, retribuzioni, tutele diverse, contratti orari diversi, sappiamo che il contratto degli enti locali prevede 30 ore più 5 ore di compresenza. Gli altri contratti prevederanno usualmente una media di 40 ore e ferie anche diverse. Quindi questa già convivenza fra educatori sarà il primo problema. Ma a me sembra che sia proprio il dato economico, per venire appunto al programma biennale degli acquisti, il dato economico che mi perprime maggiormente. Il bando indica un costo mese a bambino di 732 euro. Sulla base di un costo annuo di legato alle 11 mensilità, costo annuo di circa 8.057 euro. E qui possiamo già dire che c'è un dato rilevante, cioè il costo bambino della gestione pubblica in mano al comune è più basso della media regionale, perché di solito la media regionale di Regione Lombardia di costo bambino oscilla sugli 8.800-9.000 euro all'anno per circa 800 euro mese di costo bambino e quindi già possiamo dirci che la gestione pubblica nel caso di specie non era per niente inefficiente nemmeno dal punto di vista economico. Ma qui c'è di più, è proprio nella previsione della gara, nella natura stessa delle gare d'appalto di servizi che tra i criteri di valutazione ci sia anche quello dell'offerta economica più vantaggiosa. Certo non è un criterio unico, nel caso di specie non sarà nemmeno quello prevalente, ma ovviamente anche valutazioni di tipo economico saranno determinanti nella scelta del contraente e quindi si andrà ulteriormente a scendere, si andrà ulteriormente ad abbassare il costo mese per bambino. Ora noi dobbiamo chiederci, è un dato positivo questo? A me sembra che non sia un dato positivo se si considera poi quali sono gli effetti di questa riduzione del costo medio a bambino, cioè dell'unità, del costo medio per unità di bambino accolta all'interno del nido. Perché se si considera che il costo del personale comunale in comando non è comprimibile, o almeno finché rimarranno tutti in servizio e non ci saranno pensionamenti o risoluzioni del rapporto di lavoro, allora l'offerente vittorioso, il soggetto economico, dovrà prevedere di comprimere il costo del proprio personale. Quindi ridurre il numero degli operatori al massimo o agire sugli stipendi o tagliare ad esempio la formazione e gli aggiornamenti a carico, perché questi sono a carico dell'operatore. Questa è una delle perplessità, ce n'è anche una seconda che è strettamente conseguente a questa previsione. Abbiamo detto riduzione del costo al bambino di fatto comporterà una riduzione del personale diverso dal o una riduzione comunque degli stipendi o una compressione in generale che riguarderà il personale non comunale. Ora, come noi sappiamo, ogni bambino disabile ospitato in una struttura per la prima infanzia, ma in generale in tutte le strutture scolastiche, richiede l'incremento del personale educativo e la riduzione del numero delle singole, del numero di bambini accolti nelle singole sezioni. Quindi anche questo sarà un costo che andrà ad incidere sui costi a carico del gestore, cioè il gestore, qualora dovesse accogliere bambini disabili, dovrebbe comunque mettere più personale, quindi aumentare i propri costi. Allora, noi siamo certi con queste premesse che il nido sarà ancora, come è sempre stato, un luogo accogliente e inclusivo per i bambini disabili? Siamo certi di questo? Non lo so, vedremo. Dovremmo essere molto fortunati. Si dice i controlli, il comune farà i controlli, come li fa d'abitudine per le prestazioni di servizi vari, dall'erogazione dei pasti in mensa all'assistenza dei disabili nella scuola. È certo che li fa questi controlli, ovvio, però è difficile, dannatamente difficile. È un campo squisitamente contrattuale e anche interpretativo, se si vuole, quindi è foriero di conflittualità, anzi vorrei dire di una conflittualità perenne. L'ufficio viene veramente assorbito da tutto questo. E anche la qualità del progetto, che sicuramente nel caso di specie parametrerà, si adatterà a quel capitolato che immagino sia stato redatto d'intesa con chi si occupa in questo momento del nido, quindi anche credo con le operatrici, perché riconosco nel contenuto del capitolato quello che è proprio il progetto educativo tipico del nido. È chiaro però che verranno presentate delle proposte e verranno poi questi progetti presentati in gara, verranno valutati. Ma un conto è valutare un progetto sulla carta, un conto poi è valutarlo nella concretezza di attuazione. Cioè, è difficile valutare con quale grado di impegno viene attuato un progetto, è difficile effettuare quei controlli di cui parlavamo prima. Perché sono tante, veramente sono tante, troppe le incognite che si parano di fronte al mutamento di un servizio che funziona bene, ha sempre funzionato bene, funziona bene tuttora, vabbè adesso c'è. Cioè, la restrizione per il Covid, ma quando può aprire funziona. Io mi auguro che avremo fortuna, ce lo auguriamo tutti che avremo fortuna, che troveremo il migliore degli operatori economici e che tutto andrà bene, però quello che è certo è che la decisione poi di andare avanti, di esternalizzare, di presentare il bando di gara, non raccontiamoci bugie, non sarà una sperimentazione, perché non si torna indietro dall'esternalizzazione, non si riesce mai a tornare indietro dalle esternalizzazioni. E quindi sappiamolo già sin d'ora che se questa sperimentazione andrà male, e quindi non accadrà quello che invece tutti ci auguriamo che capiti, ci leccheremo un pochino tutti le ferite e ancora una volta ci dovremo rammaricare del fatto che professionalità ed esperienze maturate nel corso degli anni siano state un po' disperse, siano state sprecate. Naturalmente io non mi auguro tutto questo, però in coscienza, così come per il passato, anche oggi non intendo votare a favore del programma biennale degli acquisti di fornitori di servizi che preveda l'esternalizzazione di questo servizio. Grazie.
Grazie consigliere, si è prenotato consigliere Rebai, prego.
Grazie Presidente, un secondo che devo riconnettere. Mi sentite?
Sì, sì.
Ok, perfetto, no, ho riconnesso le cuffie che erano scariche. Ma io semplicemente volevo intervenire perché è tirato in causa dal consigliere Cotelli sul tema dell'arena. Diciamo che la conferenza stampa che è stata convocata era perché comunque legata all'ottenimento dei finanziamenti da parte del bando e quindi offrendo la notizia si è anche poi legato una presentazione di massima del progetto. La tranquillizzo consigliere, come ho già fatto anche in commissione, che la giunta è stata sollecitata sul tema e che si sta definendo il lavoro per avere e dare ai consiglieri dei dati precisi. Poi nel momento in cui tutto questo sarà pronto, sarà mia premura convocare la commissione e illustrare a tutti voi quello che è il progetto. Grazie.
Grazie. Se ci sono altre richieste di intervento, oppure passiamo alla votazione e facciamo con l'appello, visto le altre dichiarazioni di voto. Quindi iniziamo a votare. Maschera.
Contrario.
Gianmanco.
Favorevole.
Bianchini. Bianchini. Non so se ci sente. Può fare i segnali come facciamo ogni tanto quando non c'è la connessione. Pollice alto, giù o così se si astiene. Ok, quindi mettiamo che è un voto favorevole. Maspes.
Favorevole.
Parolo.
Favorevole.
Magri.
Favorevole.
Mariconda.
Favorevole.
Tizzino.
Contraria.
Rebai.
Favorevole.
Pecchinelli.
Contrario.
Testini.
Favorevole.
Peraldo.
Favorevole.
Motta.
Favorevole.
Della Cagnoletta.
Favorevole.
Taravini.
Favorevole.
Zambon.
Astenuto.
Sindaco Scaramellini.
Favorevole.
Cotelli.
Contraria.
Giannotti.
Contrario.
Massimilla. Massimilla non abbiamo sentito, probabilmente.
Ecco il pollice.
No, mi senti? Favorevole. Favorevole.
Palotti. Sentito, sentito. Palotti.
Contrario.
Benini.
Favorevole.
Polpatti.
Favorevole.
Songini.
Contraria.
Sergio Zoia.
Favorevole.
Rota.
Favorevole.
Cattaneo.
Favorevole.
Del Marco.
Astenuto.
Angelinis.
Contrario.
Varisto.
Favorevole.
Sì, Zoe Andrea.
Astenuto.
Gugiatti. E Piesini favorevole.
21.
Quindi la proposta è approvata con 21 voti favorevoli, 9 contrari e 3 astenuti. Dobbiamo votare in immediata eseguibilità. Se non ci sono interventi di voto contrario o di astensione, darei per il voto all'unanimità del Consiglio. Non vedo richieste di intervento, quindi sull'immediata eseguibilità c'è il voto unanime dei consiglieri. Passiamo al punto 8, istituzione canone unico patrimoniale, approvazione e regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizioni pubblicitarie del canone mercatale, legge 160 del 19, decorrenza 1 gennaio 2021. Lascio la parola all'assessore Munarini.
Siccome dice l'oggetto della delibera, in attuazione della legge 160 del 27 dicembre 2019, andiamo a istituire il canone unico patrimoniale e la relativa approvazione del regolamento. Diciamo che di base questo regolamento è la sintesi dei regolamenti delle singole tasse. viene appunto istituito il nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria, di occupazione di spazi ed aree pubbliche, di concessione per occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Questo in attuazione, come ho detto, della legge 160, di base, come abbiamo anticipato, i regolamenti sono, il regolamento è la sintesi dei regolamenti precedenti, o più che la sintesi è l'unione dei regolamenti precedenti. La partita vera verrà successivamente fatta con la deliberazione della giunta comunale, dove vengono approvate e definite le tariffe del canone, ovviamente nel rispetto del regolamento approvato. L'impegno mio e della Giunta è quella di approvare delle tariffe con dei coefficienti che permettano l'invarianza del gettito previsto dalle tre imposte, che in commissione mi è stato chiesto quant'è il totale e la divisione per imposte. Allora, il totale ammonta a 681.448 euro, di cui affissione pubblicità per 347.984, la tassa d'occupazione 298.338 e il canone comunale 35.126. Come ho detto, la cosa più importante sarà appunto l'approvazione delle tariffe. Stiamo facendo fare delle simulazioni a San Marco per appunto raggiungere l'invarianza di gettito totale, cioè il totale dell'incassato dovrà essere ovviamente più o meno, perché non è semplice riuscire ad arrivare alla cifra precisa, però probabilmente in alcuni casi si pagherà qualcosa di meno, in alcuni casi si pagherà qualcosa di più, ma l'impegno della Giunta e mio è quello di arrivare a un'invarianza del gettito totale.
Grazie Assessore. Se ci sono richieste di intervento, oppure passiamo alla votazione, facciamo comunque la votazione per appello, tanto che visto che siamo veloci. Quindi passiamo alla votazione della proposta di deliberazione 8, istituzione canone unico patrimoniale, approvazione del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico e disposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Quindi Maspero. Ho letto il labiale, forse astenuto? Perfetto, astenuto. Ormai Gianmanco.
Favorevole.
Bianchini.
Favorevole.
A due accessi. Maspes.
Favorevole.
Parolo.
Favorevole.
Magri.
Favorevole.
Riconda.
Favorevole.
Di Zinno.
Astenuta.
Tebai.
Favorevole.
Tinelli.
Astenuta.
Testini.
Favorevole.
Grazie. Beraldo.
Favorevole.
Motta.
Favorevole.
Della Cagnoletta.
Favorevole.
Tarabini.
Favorevole.
Grazie. Zambon.
Astenuto.
Sindaco Scaramellini.
Favorevole.
Cotelli.
Astenuto.
Iannotti.
Saluto.
Massimilla. Iannotti. Massimilla. Mi sa che ha qualche problema di connessione, mi è sparita anche l'immagine. proviamo intanto ad andare avanti e eventualmente la recuperiamo. Ma se non c'è il video c'è poco da alzare la mano.
No, alzare la mano.
Palotti.
Astenuto.
Benini.
Favorevole.
Polpatti.
Favorevole.
Songini.
Astenuta.
Zoia Sergio.
Favorevole.
Rota.
Favorevole.
Cattaneo.
Favorevole.
Del Marco.
Astenuto.
Angelinis.
Astenuto.
Baristo. Baristo.
Favorevole.
Zoe Andrea.
Astenuto.
Bugiatti. Chiesini favorevole. Vediamo se recuperiamo Massimilla, che però mi sa che è proprio uscita adesso. No, qua. Non so se ci sente adesso, perché vedo che è connessa.
A che pagina? Proprio che devi alzare la mano nella...
Cioè, ma non sai quale voto è.
Senti che la chiamano.
Se è favorevole. È favorevole. Se è favorevole, alzi la mano.
Consigliere Massimilla, se ci sente, se è favorevole può alzare la mano della... come la prenotazione dell'intervento, se ci sente. O anche scrivere nella chat che c'è in basso a destra.
Aspetta, mettiamo la voce.
Ecco, abbiamo fatto un collegamento via telefono recuperando il consigliere Massimilla. Che... Puoi ripetere forte così mi sentono? Ecco, favorevole, mi ha recuperato in qualche modo anche il consigliere Massimilla. Quindi la proposta di deliberazione è approvata
21.
Con 21 voti favorevoli e 12 astenuti. Passiamo al punto successivo, il punto 9, modifica l'articolo 3 del regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di cittadinanza attiva. Lascio la parola all'assessore Grillo della Berta. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, abbiamo voluto introdurre alcune modifiche all'interno del regolamento del servizio di cittadinanza attiva, certamente all'articolo 3. Lo scopo era quello ovviamente di ampliare quello che era l'elenco delle attività che possono essere esercitate, che possono avere un interesse all'interno del servizio, e un ulteriore intento era quello un po' di rafforzare, implementare quelli che sono i legami, le interconnessioni con la cittadinanza, introducendo anche elementi di tipo più propositivo all'interno del regolamento. Nella fattispecie, come vedete nella tabella in cui si confrontano la prima versione con la versione modificata, si va ad inserire un'attività di catalogazione tra cesura sentieri, un'attività di riguarda iniziative di assistenza sociale, attività di supporto in caso di eventi emergenziali, e cosa importante, come ho accennato prima, il recepimento di attività di tipo propositivo da parte della cittadinanza. Credo che complessivamente si tratti di un intento, ecco, è quello di introdurre degli elementi di tipo migliorativo, un arricchimento in sostanza di quello che era un regolamento già comunque sostanzialmente completo. E cosa, come dicevo, importante era quello di andare a rinsaldare quelli che sono i fili, i legami con la cittadinanza, introducendo anche questi elementi di recepimento di attività a partenza proprio dei cittadini. Questo, diciamo, è un po' una novità importante secondo noi, che va a qualificare ulteriormente quello che è un servizio che sta avendo successo, che è sempre più attivo ed importante. Io colgo l'occasione per ringraziare il consigliere Domenico Mariconda, che è il consigliere delegato a questo tipo di attività e che, come dire, si è sobbarcato la più parte del lavoro di analisi e di diciamo messa a terra di queste ulteriore miglioramento e implementazione del regolamento. Grazie.
Grazie assessore. Apriamo la discussione, se ci sono richieste di intervento. Non vedo mani alzate né in video né nel virtuale. Chiesto la parola al consigliere Bettinelli. Prego, consigliere.
Grazie, presidente. Allora, io credo che la cosa positiva di questa delibera è che testimonia che la cittadinanza attiva è viva in qualche modo, no? Magari come tutte le attività di volontariato, ovviamente non solo quelle di volontariato, sta patendo gli effetti della pandemia, però deliberare sulla cittadinanza attiva oggi penso voglia dire attestarne l'utilità e l'importanza di lavorare per sostenerla e magari incrementarla in termini di partecipazioni e contributi. Questo è il segnale. Noi siamo sempre stati promotori di questo servizio, l'abbiamo istituito noi diversi anni fa. Non abbiamo mai smesso di proporlo, di spiegarlo e tentare di farlo conoscere ai cittadini, e questo credo che sia quello che siamo tenuti a fare noi, oltre a supportare eventuali decisioni dell'amministrazione che favoriscano la diffusione della cittadinanza attiva. Purtroppo l'incertezza in cui viviamo mette davvero in crisi alcune attività di volontariato. Alcune sono state valorizzate, sono state importanti e sono importanti durante la fase della pandemia, ma molte altre sono state sicuramente penalizzate, e la disponibilità delle persone mi pare sia risultata a volte compromessa, no? Per le limitazioni, per la scelta legittima di dare precedenza alla tutela della propria salute. E io credo che anche questo sarà un tema sul quale lavorare, perché credo che anche il volontariato che non è riuscito a dare continuità alla propria attività in questi mesi potrà avere delle difficoltà a ripartire. C'è stata un'interrogazione recente del PD sulle associazioni di volontariato che andava proprio in questa direzione, quindi l'attenzione non deve mai calare. Tornando a questa modifica, io condivido un po' quello che sono le perplessità e i dubbi sollevati dai colleghi di minoranza in commissione. Io continuo a trovarle abbastanza innocue queste modifiche e non concordo sinceramente con l'assessore quando dice che amplia il perimetro della cittadinanza attiva. Come ha detto la consigliera di Zinno in commissione, non è così, perché non permette di proporre qualcosa che prima non si poteva proporre. Altrimenti non ci sarebbe scritto a titolo esemplificativo. Questa non è una nostra fissazione, è proprio leggere l'articolo. Dopodiché, dato che io personalmente temevo che le modifiche al regolamento fossero di ben altro tipo, e tenendo anche in considerazione, così mi è parso di capire riascoltando anche l'audio della commissione, che ci fosse una sorta di sollecitazione da parte degli uffici, anche se in passato non mi risultano difficoltà nemmeno a livello assicurativo per attività che non erano in quell'elenco, e nella speranza anche che non diventi una prassi continuare ad aggiornare l'articolo 3, che appunto è a titolo esemplificativo, quell'elenco, quindi spero che non diventi prassi il doverlo aggiornare ogni qualvolta si pensa che si debba accogliere qualche altra iniziativa. Siamo disponibili a votare a favore anche per dare un segno, un segnale. Si avvera un po' quel timore che serpeggiava nel gruppo che scrisse questo regolamento, e il consigliere Sozzani è sempre, sempre il più saggio, si chiedeva se era proprio necessario mettere quell'elenco, no? Perché avrebbe potuto avrebbe potuto aiutare a comprendere, ma avrebbe potuto anche generare qualche incidente di comprensione. Forse questo è accaduto, perché vedo che su quell'elenco abbiamo un po' di visioni diverse. Però ecco, ripeto, se può rendere più agevole il lavoro di tutti e può essere finalizzato a facilitare anche la formalizzazione delle adesioni, va bene, ci sta a provarlo. Noi ci fidiamo, ma vigileremo che sia effettivamente così. Potrebbe, perché non conosco le intenzioni di tutti i gruppi, essere anche la prima volta che una delibera sulla cittadinanza attiva passa all'unanimità. Magari qualcuno si è ricreduto, perché se penso a quando è stato introdotto questo regolamento, i pareri erano di ben altro tipo, anche chi oggi voterà a favore, quindi sono contento, questo è un altro tipo di segnale, ed è per questo che, come dicevo prima, quando ho letto il titolo della convocazione alla commissione, pensavo che le modifiche potessero essere di altro tipo ed ero già più preoccupato. Chiudo dicendo che non so quando sarà calendarizzata, se ne era parlata nella capigruppo, la relazione del consigliere delegato, però visto che il tema è aperto mi permetto un appunto ovviamente costruttivo, come deve essere. Proprio in termini di elementi propositivi, di ampliare, di rinsaldare i legami, vi faccio notare una cosa: va aggiornata la pagina cittadinanza attiva sul sito del Comune di Sondrio, perché sembra, a guardarla, che sia aggiornata al 2018, tutt'al più a qualcosa riguardante il 2019. E un sito non aggiornato è la peggiore pubblicità per qualsiasi tipo di prodotto si venda o di servizio si proponga o di qualsiasi cosa si voglia pubblicizzare. Quindi soprattutto l'elenco delle attività, dei fabbisogni che a suo tempo venne fatto stilare ai responsabili dei servizi dei vari settori, sarebbe, mi permetto di suggerire, utile dargli una rinfrescata, perché è lì sì che possono essere da spunto e possono incentivare, possono pubblicizzare, possono suggerire quali sono le attività che un cittadino attivo può proporre, perché magari non ha una sua idea. Quindi l'auspicio è che votiamo questa modifica, che però si intervenga per portare questi elementi propositivi e di ampliamento della cittadinanza attiva anche in maniera un po' più pratica, con l'esempio che ho appena fatto. Grazie.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola al consigliere Mariconda. Prego.
Sì, grazie Presidente. No, io come in commissione capisco l'obiezione che è stata fatta, ma ci tengo a fare anche una precisazione. Cioè è stato fatto un lavoro, come diceva l'assessore, di analisi, e capisco che è tutto frainteso, è tutto sottinteso, e basta vedere la colonna che è stata predisposta dell'articolo 3 del testo attuale. E quando è stata, diciamo che il problema nasce, è sorto con il discorso del bando periferie, in cui c'è un progetto che riguarda in maniera chiara la cittadinanza attiva, e quindi con le associazioni cooperative con cui sono state intraprese delle collaborazioni è nata questa esigenza di andare a verificare le attività del regolamento. Capisco il consigliere Bettinelli quando dice che così come è stato posto l'articolo 3 e si parla di servizi di carattere generale, però ripeto, non c'è nessuna volontà di stravolgere, ma ci è sembrato, come ha detto l'assessore, di arricchirlo e di specificare, vista anche l'importanza della tipologia di attività che riguarda tutto l'ambito dei servizi sociali, di specificarlo. Non si è voluto fare nient'altro che questo, cioè arricchirlo e specificare in maniera chiara l'ambito dei servizi sociali. E proprio in virtù di queste valutazioni che sono state fatte, ritorno a quello che avevamo detto anche in commissione, nel 2018 fu fatta la modifica, inserendo, secondo me, giustamente, le attività che riguardano le collaborazioni con la scuola. Quindi ritengo che anche lì si poteva fare a meno, però proprio perché, e questo ripeto, è stata fatta la valutazione con gli uffici, trattandosi di qualcosa di importante, tutto l'ambito dei servizi sociali e in merito anche a un progetto che riteniamo tutti importante, penso sicuramente anche i gruppi di minoranza, e mi riferisco in maniera particolare al bando periferie, riguardo a un quartiere, si sono già attivate le cooperative, le associazioni con un questionario per il coinvolgimento diretto delle persone per fare delle attività specifiche. Ripeto, voglio dilungarmi oltre nel dire che la valutazione fatta è stata questa, di specificare l'ambito importante dei servizi sociali. Poi, visto che c'era la modifica in corso, abbiamo aggiunto quegli altri due punti, uno in caso di calamità, proprio frutto dell'esperienza triste che stiamo vivendo, e poi dare la possibilità ai cittadini, perché anticipo che stiamo predisponendo un bando, questo per pubblicizzare ulteriormente il servizio di cittadinanza attiva. Quindi, ripeto, per tutta questa serie di considerazioni abbiamo fatto questa modifica che per noi, e penso per tutti, possa essere ritenuta solo ed esclusivamente un arricchimento del regolamento. Niente di più, ecco, tutto qui, grazie.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola al consigliere Sontini, prego.
Grazie Presidente. Ma io condivido l'intervento del consigliere Bettinelli e appunto anch'io penso che i regolamenti sono degli strumenti e soprattutto in questo caso per un'attività di questo tipo lo strumento deve essere snello per potersi adattare alle varie situazioni e posto che appunto questo elenco non è esaustivo, quindi già qui si può mettere tutto e niente praticamente. Anche io pavento un po' il pericolo di poi non arrivare a elencare con troppa puntualità le varie attività, perché questo potrebbe poi escludere attività che a noi non vengono in mente e che invece qualche cittadino potrebbe poi in futuro sottoporre alla nostra attenzione. Quindi un alert in questo senso. Sulle attività in fondo che vengono aggiunte, vedo un po' il rischio, e su questo staremo appunto, come ha detto Bettinelli, vigileremo, il rischio di confondere un po' ciò che è volontariato con cittadinanza attiva, che sono due ambiti completamente diversi, quindi vigileremo affinché non si confonda le attività di volontariato preziosissima fatta da tante associazioni nel nostro comune con invece l'apporto di cittadinanza attiva fatta da singoli cittadini o gruppi di cittadini. Comunque anticipo il voto favorevole del nostro gruppo. Grazie.
Grazie consigliere. Chiesto la parola al consigliere Del Marco. Prego.
Sì, grazie mille. Scusate, sarò velocissimo. Più che altro perché nella discussione sia di questa sera sia che nella commissione secondo me si è perso un attimino il focus sul problema. Stiamo facendo, stiamo alzando delle problematiche su un elenco, ma invito i consiglieri probabilmente, ma tutti, senza nessun problema, a pensare che noi dobbiamo essere da esempio. Quindi da esempio sia per quanto riguarda ricavare i fondi necessari per fare in modo che la cittadinanza attiva sia poi funzionale sul nostro territorio, ma sia anche in primis a proporsi e magari iscriversi a fare qualcosa, perché in primis ho visto anche delle difficoltà poi per magari delle iscrizioni, per il lato assicurativo, ogni tanto ci perdiamo veramente nel nulla, quindi questo elenco è stato modificato, sono giuste magari le critiche, però credo che il focus è che noi dobbiamo essere degli esempi e la cittadinanza attiva, per come la sta portando avanti anche il consigliere Mariconda, può essere visto in continuazione anche a quanto fatto in precedenza, quindi anche dalla giunta precedente, e credo sia un arricchimento per tutta la città. Quindi magari vediamo di portare tutti un contributo che può essere sicuramente una cosa funzionale. Grazie mille.
Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi, lascerei la parola all'assessore. Voleva.
Sì, grazie, grazie presidente, grazie a tutti gli intervenuti. No, devo esprimere apprezzamento per quello che è stato detto rispetto, come dire, a una questo sostanziale condivisione, ecco, di quello che è l'impianto delle modifiche che sono state proposte, come testimoniato soprattutto dal primo intervento, quello del consigliere Bettinelli. Accolgo la sollecitazione al miglioramento del sito sicuramente, e ecco, tutta questa insisto a sostenere un miglioramento dell'impianto del regolamento, ecco, consideriamo che è scritto in un percorso generale di miglioramento di tutto il servizio, ivi incluso il sito, ecco, quindi diciamo che può essere anche visto come l'inizio di un percorso di miglioramento generale complessivo di tutta l'attività. Ecco, questa è un po' la filosofia di fondo che ci ha mosso anche nel voler andare a ricercare quelle che secondo noi erano delle implementazioni comunque utili. Grazie a tutti.
Grazie assessore. Se non ci sono altri interventi, le viste e sentiti anche le varie dichiarazioni di voto, se non ci sono richieste particolari di astensione o di voto contrario, propongo di ritenere il voto favorevole da parte di tutti i consiglieri. Aspetto magari un attimo per capire se c'è qualcuno che invece vuole.
Scusi presidente, posso aggiungere solo una piccola cosa? Mi ero dimenticato di dire quanto diceva in merito a quanto diceva il consigliere Bettinelli per quanto riguarda la relazione. Sto aspettando i dati dagli uffici, per cui poi il tempo di mettere insieme le cose, per cui presumo nei prossimi o il mese prossimo, l'altro al massimo, sicuramente sarà presentata la relazione annuale così come previsto. Ecco, scusate, era solo un'informazione così, grazie.
Grazie. Quindi se non ci sono invece dichiarazioni di voto contrarie, ritengo la deliberazione votata all'unanimità del Consiglio. Quindi la proposta è passata e approvata all'unanimità. Questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno, quindi dichiaro chiusa la seduta e vi auguro buona serata. Grazie a tutti.
Ciao, grazie.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao a tutti.
Buona serata.
Buona serata.
Buona serata.